gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre a mezzogiorno su Radio Marte, ogni giorno, ogni settimana, per tutta la stagione che riprende sprombattuto da oggi, 2 settembre 2024, con il Napoli che è reduce dalla doppietta, due vittorie consecutive in casa con Bologna e Parma. Non accadeva dal novembre del 2022, una partita vibrante quella col Parma sabato sera, risolta con il ribaltamento del risultato e i tre punti. E adesso il compito di Antonio Conte sarà quello di integrare al meglio i calciatori acquistati dal club con una spesa di circa 150 milioni di euro, con Lukaku che è già il re del gol del Maradona e con Osimhen che è fuori squadra. Non so se si allenerà con la primavera e giocherà con la primavera, se farà il giardiniere a casa di De Laurentiis, se andrà a fare la spesa, non lo so, ma insomma il compito di Osimhen è sicuramente meno gravoso di quello di essere in area di rigore, battagliare con i difensori e cercare di mettere la palla dentro. Parleremo anche di aspetti economico-finanziari, visto che interessano a tanti in questo momento. In tanti dicono: ma come ha fatto De Laurentiis a spendere tutti questi soldi senza vendere Osimhen? Veramente non bisogna chiamarlo più Pappone, qualcuno l'ha anche scritto e insomma lo abbiamo letto in alcuni editoriali. Probabilmente hanno ragione, De Laurentiis si è riabilitato sotto certi aspetti in questa sessione di mercato. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Spider-Man, Mary Jane in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990 attraverso WhatsApp, 0816363 per le vostre telefonate in diretta. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, anche se fino a mercoledì pomeriggio c'è il riposo, essendoci la sosta, e quindi il riposo dedicato alle nazionali e anche dei calciatori del Napoli. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
E dall'altro lato buon pomeriggio a un grande economista, esperto in finanza del calcio tra le altre cose, consulente di molti club di Serie A e Serie B, Fabrizio Vettosi. Fabrizio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Allora, una curiosità, perché in tanti si chiedono: ma come ha fatto De Laurentiis a spendere 150 milioni sul mercato, a introitare poco dalle cessioni, molti sono con prestiti, con diritto di riscatto, senza vendere Osimhen? Come ha fatto?
Guarda, allora il Napoli è un'azienda che parte da una posizione finanziaria molto solida, frutto sia dei bilanci degli ultimi anni, ma oserei dire più che degli ultimi anni, degli ultimi 20 anni. Napoli è stato gestito con grande sostenibilità, grande equilibrio, grande attenzione al controllo dei costi, grande attenzione alla valorizzazione dei calciatori che aveva acquistato. Erano tutti che una strategia del Napoli è ora imitata da molti club, fino dalla Juventus, no? E dalla Roma, per quella di puntare a calciatori molto giovani per poi riservarsi la possibilità di avere delle plusvalenze importanti. Quindi questo ha fatto sì che il Napoli a fine anno scorso, esercizio scorso più propriamente, cioè al 30 giugno del 2024, avesse un bilancio con una posizione finanziaria stimata e positiva, cioè denaro in cassa di circa 180 milioni di euro. Questa è una stima, perché il dato al 30 giugno 2024, come sapete, non è ancora pubblicato, il bilancio lo leggeremo per fine anno, però è una stima molto significativa, perché partiva già da 120 milioni di euro nell'anno precedente, bilancio approvato, a cui si aggiunge il pezzo relativo all'anno ultimo, che è stato un anno molto positivo, non dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista del bilancio, perché portava dietro l'inerzia della partecipazione alla Champions League, gli stipendi ancora relativamente contenuti, e un anno che è stato positivo dal punto di vista commerciale, dal punto di vista anche meno significativi i tassi da stadio, ma comunque ci sono stati rilevanti rispetto alla media o al passato. Quindi diciamo che il Napoli aveva in cassa una significativa somma da spendere, l'ha quasi spesa per intero. Certo, se avesse venduto Osimhen sarebbe una situazione ancora molto importante dal punto di vista della liquidità in cassa, quindi diciamo che ha assorbito gran parte di questo bottino che aveva. Tieni conto anche di un altro aspetto, che i calciatori che sono stati acquistati non sono stati pagati tutti quanti per contanti, saranno tutti pagati in un arco temporale di 3-4 anni, per cui dal punto di vista finanziario il Napoli è un'azienda molto solida dal punto di vista,
e quindi ha potuto farlo. Io ti fermo un attimo, Fabrizio, vado a Pasquale Tina perché parliamo anche di aspetti tecnici. Lukaku è già il re del gol del Maradona, possiamo dirlo, ha preso già il cuore dei tifosi
nel gol. Diciamo che Lukaku è bravo all'esordio, a segnare sempre, lo fa sempre nel corso della sua carriera, sin dai tempi dell'Anderlecht. È chiaro che Lukaku adesso deve trovare la condizione, tant'è vero che in questi 3 giorni lavorerà a casa del turno, lui farà degli allenamenti, insomma un programma personalizzato per essere poi al top, più vicino al top possibile dopo la sosta, se il Napoli avrà più trasferte, quella di Cagliari, quella contro la Juventus. Quindi Lukaku lavorerà anche in Eres, da quello che anche lui insomma ha bisogno di mettere, insomma, di lavorare.
E auguriamoci che i 2 malviventi che hanno sottratto in maniera ignominiosa l'orologio all'uscita dello stadio siano presi presto. Io poi mi chiedo una cosa a proposito di questo discorso, ma lui era in un van seduto dietro, no? Nel van a sinistra, con i vetri scuri, era appena uscito dallo stadio, ma i 2 malviventi come facevano a sapere che c'era proprio lui seduto in quel posto, che c'era Neres in quel van, che era seduto proprio in quel posto con i vetri scuri e che avesse quell'orologio al polso? Secondo me c'è una talpa, qualcuno che...
è stata una segnalazione alto.
C'è una talpa dall'interno dello stadio, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi.
Alto, perché diciamo che sono andati quasi a colpo sicuro.
Non ci sono dubbi, c'è una talpa dall'interno dello stadio che avvisa chi esce, chi c'è dentro, dove è seduto e cosa ha al polso. Non ci sono assolutamente dubbi da questo punto di vista. Fabrizio Vettosi, il monte ingaggi del Napoli è rimasto più o meno invariato, cioè da un 74-75 lordi dall'anno scorso, esclusi gli allenatori, a 81,9, diciamo si è aumentato di 7-8 milioni lordi, escluso ovviamente allenatore e staff.
No, secondo me quest'anno aumenterà significativamente. Il Napoli aveva circa 111 milioni di euro di stipendi che l'anno scorso già sono, a mia stima, lievitati verso il 117.
Sì, ma compreso gli allenatori e staff.
Incluso lo staff, dallo staff, certo. Dipendenti, non è che...
No, no, certo, certo.
Anzi, quest'anno lo staff pesa in maniera significativa perché è quasi triplicato.
Ci risulta che siamo, compreso lo staff, che è 13 lordi a Conte più 3 allo staff, sì, con 81,9 siamo a 97,9, quindi no, quasi 100 milioni lordi.
No, è un po' di più.
Poi bisognerà aggiungere il rinnovo di Quara,
basta leggere il bilancio. Nel bilancio era 111 milioni di euro 2 esercizi fa, l'anno scorso è aumentato ulteriormente e si è traguardato verso i 117. A mio avviso, con gli acquisti fatti, il livello medio, i rinnovi contratti l'anno scorso, siamo vicino ai 150 milioni di euro, molto prossimi ai 150 milioni di euro. È un livello molto importante, è un livello, diciamo, che segna anche una svolta strategica nel Napoli. Il Napoli è andato a investire in calciatori non più giovanissimi, per cui il Napoli, se tu pensi che, l'ho detto anche l'altra volta con te in radio, negli anni, nel ventennio di De Laurentiis ha generato 1,2 miliardi di euro di risultato finanziario positivo, di cui 600 milioni di euro dalle plusvalenze, 600 dalla gestione corrente. Questo è avvenuto perché ha avuto i costi sotto controllo, in particolare gli stipendi, e ha investito in calciatori che poi prospetticamente si sono rivelati, dopo i 26-27 anni, dei grandissimi affari attraverso la vendita e quindi la realizzazione di plusvalenze. Ora, con questa svolta, il Napoli rischia di limitare da un lato la possibilità di realizzare plusvalenze, perché ha comprato calciatori che, eccetto forse Gilmore, sono tutti calciatori che superano ampiamente i 25 anni, Lukaku addirittura i 30, e quindi si preclude in parte questa possibilità, e dall'altra ha alzato moltissimo il livello stipendiale. C'è da dire una cosa, forse informando sempre bene, io lo farò fino alla stanchezza, i tifosi, che è quell'appellativo bruttissimo che affibbiano De Laurentiis, che io non trovo, lo trovo estremamente offensivo, francamente, oltre che volgare.
Sì, assolutamente sì. Io l'ho pronunciato per la prima volta solo perché ho letto degli editoriali che avevano il titolo.
Facciamo simpaticamente, ma è un appellativo immeritato, ma te lo dico perché è immeritato, sulla base non di una particolare amicizia nei confronti perché figura a parte il rispetto professionale, il cordiale così rapporto, ma io penso che sia meritato perché il Napoli ha investito nella sua storia del 1,2 miliardi che ho citato prima, generato il risultato positivo, meno 1,75 miliardi di euro in calciatori. Cioè De Laurentiis non è mai stato messo in evidenza la capacità di De Laurentiis e la forza di investire nel passato. Sono state sempre messe in evidenza la realizzazione delle plusvalenze, le vendite fatte.
E magari i risultati. Fabrizio, ti devo stoppare. Chiedo a Pasqualetina in 30 secondi di parlarci del rinnovo di Kvaratskhelia, che è in itinere e tra poco potrebbe essere anche concluso.
È qualcosa, insomma, che è stato definito durante l'estate. La questione poi si è stata, come dire, rinviato appunto a fine mercato in questo periodo. Ce n'è anche un altro che andrà fatto, che è quello di Meret, perché altrimenti Meret lo perdi a zero la prossima estate. Non credo che, insomma, il Napoli voglia perdere Meret a zero la prossima estate, quindi sono due, diciamo, voci che probabilmente, come spiegava Fabrizio, faranno salire ancora il monte ingaggio, perché Guara adesso guadagna poco sopra il milione di euro, insomma, poi hanno messo i premi, però si parla, insomma, di una base di 5 milioni e mezzo di euro poi a salire. Meretto, pur essendo a discutere il rinnovo, bisogna capire se per esempio questo periodo dal 2 al 13 settembre magari si riesce, diciamo, a cedere Mario Rui in Turchia. Mario Rui comunque è una voce di bilancio importante, no? Perché guadagna più di 2 milioni di euro, cioè due anni, cioè fino al 2026, però insomma mi sembra che la tendenza sia quella di un ingaggio, di un monte ingaggio che sia aumentato. Poi è chiaro che Gianluca, io penso che la questione Osimhen sarà, diciamo, si proverà a risolverla a gennaio.
Che sia aumentato il monte ingaggi non ci sono dubbi, adesso vedremo in che misura, però
no,
è stato chiaro.
Poi io immagino che la questione Osimhen, che non sarà reintegrato, insomma, Conte è stato molto chiaro domenica e sabato,
certo,
dopo la
resta fuori rosa.
E credo, insomma, che a gennaio dovrà essere risolta sia dal giocatore sia dalla società.
Imparerà a fare il giardiniere o a portare la spesa? Che
io
magari
credo che allenerà a parte fino a gennaio, insomma, appunto, anche per evitare, insomma, situazioni poi strascichi extra calcistici.
Grazie a Pasquale Tina e grazie a Fabrizio Vettosi per essere stato con noi. Fabrizio, a presto.
Scusami Gianluca, una cosa, solo per informativa. Il Napoli ha 3 volte nella sua storia raggiunto 120 milioni di euro di investimenti negli ultimi 20 anni, per cui non è la prima volta che arriva a certi livelli di investimenti importanti.
È vero, è vero.
Questo è da dire.
Grazie a Fabrizio Vettosi anche per queste precisazioni. Io ricordo, insomma, investimenti ampi anche del Napoli 15 anni fa, insomma, sugli 80-90 milioni di acquisti, anche in certi casi il Napoli era nelle retrovie della classifica, insomma, prima del 2010. Nessuna indagine, caro amico, ma se esci da un tunnel, lo che dico anche a Spider-Man, da un tunnel dello stadio, in un van con tutti i vetri scuri, dove ci sono varie postazioni, e sei seduto in quel posto e ti vengono a rompere proprio il vetro in quel posto, sanno che ti troveranno lì e che tu hai un bello orologio da 100.000 euro al polso, c'è qualcuno dall'interno dello stadio che ha dato un'indicazione verso l'esterno. C'è una talpa all'interno. Nessuna indagine, le indagini le fanno le forze dell'ordine, ovviamente gli investigatori, che auguriamoci troveranno presto i due malviventi. Pubblicità, tra poco Enrico Fedele. Eh sì, torna Forza Napoli Sempre, versione invernale, perché oggi è 2 settembre, ricomincia ufficialmente la nuova stagione. Il Napoli ha perso col Verona, ma ha battuto il Bologna e il Parma, è a 6 punti in classifica. Devo dire, col Parma partita brillante, col Bologna partita brillante, vinta in maniera perentoria, con il Parma molto faticosa, con un ottimo secondo tempo e con l'avvento di Lukaku, un nuovo re del Maradona, un calciatore che fa reparto da solo e che con Neres e Kvaratskhelia, o Politano e Kvaratskhelia alle sue spalle, può fare grandi cose. Il Napoli ha un reparto offensivo davvero di primissimo livello, nonostante l'assenza di Osimhen, che resterà fuori squadra, come avete sentito, e non sarà reintegrato. Bene i tre punti, scrive Egizio. Detto ciò, stamane sentivo e leggevo di vittoria meritata. Siamo obiettivi, il Parma ci ha dato lezione di calcio e in 11 portava a casa i tre punti tranquillamente. Probabilmente sì, forse il Napoli avrebbe pareggiato, perché almeno il pareggio lo avrebbe meritato. 11 contro 11, il primo tempo il Parma ha fatto vedere come si gioca a calcio. Ciao Gianluca, sono Enzo, bentornato, grazie caro Enzo, messaggio vocale, poi andiamo da Enrico Fedele, eccolo qui.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Ciao Gifuni.
Buongiorno.
Gifuni, io dico solo questo: il Napoli ha speso alla società un sacco di soldi, più di 150 milioni, però io vedo che la difesa manca ancora qualcosa. Bisogna puntellare bene la difesa. Buongiorno, non basta. Per non trovarci un'altra volta con Jesus, dobbiamo prendere un altro terzino. Va bene? Ok. Forza Napoli sempre.
Grazie caro amico Enrico Fedele, direttore, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi, ben trovato.
Ha sentito il nostro amico, dice, ma secondo me dipende più dal centrocampo.
Ho sentito prima il primo, che mi sembra che abbia fatto un'analisi giusta, perché il Napoli non meritava la vittoria.
L'ho detto anch'io.
No, tu hai detto che il Napoli ha fatto un ottimo secondo tempo.
Sì, il secondo tempo avrebbe meritato il pareggio, anche 11 contro 11 sicuramente.
Non lo so. Però praticamente, visti i valori in campo, il Napoli è stato un mezzo fusto, perché invece ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, ma anche un poco troppo ingenuo e un po' troppo presuntuoso. Perché se fosse stato consigliato bene, lui non aveva il diritto di fare le tre sostituzioni a 20 minuti dopo.
Sì, aveva in pratica...
Quindi l'ingenuità... lo ha portato forse a un errore grossola. No?
Aveva esaurito le sostituzioni e quindi poi Del Prato è stato costretto, giocatore di movimento, a andare in porta.
È stato un fatto occasionale dove il Napoli, onestamente, con l'ingresso di Lukaku ha preso forza, ha preso resistenza, ma oramai la partita non era più partita, quindi è inutile parlare della partita di...
Va bene, restano i tre punti.
Solamente che il primo tempo ha messo ancora in grande evidenza quali sono i pregi di questa squadra e quali sono le grandi difficoltà.
Tra poco le analizzeremo tutte, nel frattempo arrivano altri tre punti dopo il Bologna e sono sei, in attesa che Conte possa integrare a regime tutti i nuovi acquisti e creare una nuova configurazione di squadra. Al telefono lo 081 63 63 63, non so se c'è già un amico, no, tra poco ci sarà. Allora, in pratica non ha pagato nessuno quest'anno, ci scrive questo amico. Gianluca, guarda che è più faticoso fare il giardiniere rispetto a battagliare in area di rigore. Se fossi capace lo farei io volentieri. Direttore, Osimhen fuori squadra la convince come scelta?
Ma non usate un lessico sbagliato. Lui deve partecipare per contratto a tutti gli allenamenti negli stesse ore della prima squadra.
A Conte non penso che sia d'accordo.
No, sono d'accordo, della legge. Lui deve presentarsi come si presentano gli altri.
E poi si allena in disparte, però.
E poi Conte può dire, Osimhen, tu fai 20 giri di campo, noi facciamo un altro tipo di lavoro, ti metto a disposizione un allenatore, questo è consentito. Non so se sono, ma non è che dice tu non vieni a fare l'allenamento nel giorno in cui noi lo facciamo. Assolutamente no. Bene. Se non c'è un accordo tra le parti.
Che non credo ci sia,
Bravo. Allora lui dice, quando fai allenamento? Domani mattina alle 10 i convocati, deve essere convocato, arriva da là e dice tu Osimhen fai 14 giri di campo, 3 ostacoli, 4 ripetute eccetera eccetera con il professore o con Stellini o con mio fratello, con chi sarà.
Al telefono Giosuè, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio direttore Gifu, buongiorno. Non inizia,
buongiorno, calma Giuseppe, ho riconosciuto la voce, per cortesia.
No, sicuramente.
Una domanda serena, grazie.
No, ma io voglio dire a te, non esagerare come fai sempre, perché poi fai brutte figure con direttore.
Qua brutte figure non ne facciamo, qua facciamo soltanto domande. E diamo indicazioni.
Allora, siccome la col direttore, siccome come la penso io, poi mi dai una risposta e ti ringrazio. Allora, siccome la colpa non è solo di Osimhen, ma è anche del nostro caro presidente,
con okay, cui tu
sono
ce l'hai,
una stamattina,
con cui okay, tu ce l'hai molto.
Ok, quindi secondo me non conviene a nessuno fare casino. Osimhen è il centravanti del Napoli, è meglio che si accordano, perché sennò crea problemi sul campo agli altri giocatori. Io sono del parere che deve giocare assolutamente Osimhen.
Dove?
Va reintegrato. Io non lo so tecnicamente.
No, no, ma io sono d'accordo con te.
Grazie Giosuè, grazie.
Allora Giosuè, io sono d'accordo con te. E ti spiego, e ne ho viste tante, di situazioni ancora più critiche, che poi alla fine tu non puoi tenere un giocatore. Io pensavo che entro oggi qualcosa succedeva o in Turchia, però credo che siamo...
No, infatti, fuori tempo massimo,
fuori tempo ormai. E quindi che poi sia stato ingenuo il nostro presidente e che Calenda e lui siano stati hanno fatto, voi vi ricordate quel film di Nanni Loi? Pacco, Paccotto e contro Paccotto.
Come no?
Ecco, si è fatto fare Pacco, Paccotto e contro Paccotto.
Va quindi, bene, direttore, però l'ipotesi che lanciava Giosuè, il reintegro è un'ipotesi fare, irrealizzabile.
Ma si farà.
Come il reintegro?
È logico.
Lei si aspetta un Osimhen in panchina o in campo nelle prossime partite?
Io mi aspetto che se lui non va a nessuna parte debba essere integrato, perché è un giocatore del Napoli e deve essere pagato.
Ma Conte ha parlato di coerenza, quindi
ma Conte può dire quello che vuole. È un bene della società e non può essere deprezzato a tal punto.
Vabbè, ma non si può, se Lukaku...
Se Napoli non si mette d'accordo, scusami, fai fatti una domanda e poi ti fai la risposta. Se la domanda è, il Napoli non si mette d'accordo sbagliando, per 5 milioni di euro a quello che dicono, no?
Certo.
Ed ha fatto un errore gravissimo, questo è stato un errore grave...
Di principio. Secondo forse, è una scelta di principio.
Lascia perdere il principio sul fatto economico, non esiste, esiste il punticchio, che è diverso dal principio. Il principio è tu sei De Nosti e giochi da agosto, cosa che non c'è stato, perché se tu sei di principio all'inizio fino alla fine, non quanto dici tu, che se la va, non va in ritiro, torna quando vuole lui, si piglia lo stipendio, non se lo piglia, no, questo no. Ho uno, il principio. Ricordati, è il principio che fa l'obba. Allora, il principio è questo, non è stato appena, tu non lo vuoi fare o disfare. Quindi, quando non ti sei messo d'accordo, sbagliando, per 5 milioni di euro, se il giocatore per 4 mesi sta a casa, secondo te, quando perde l'azienda?
Perde molto.
E allora?
Ho capito, ma perde, cioè, si chiama costo opportunità. Cioè quello
ha perso il principio, certo. Già lo ha perso. Il Napoli ha fatto lo schiavetto con Osimhen dall'anno scorso a dicembre.
Sì, direttore, ma lei è un dirigente, reintegrerebbe mai Osimhen con Lukaku?
Come no?
Con non Lukaku che è dall'altro lato, e tu
ma
perdi
non
Lukaku.
Si discute proprio.
Ma perdi anche Lukaku.
Ma che ne sai tu se perde Lukaku o non perde Lukaku?
Perché perde allora, mentalmente
ma
anche
non
Lukaku.
Ho capito, scusa, l'Inter c'è stato. Zelinski non gioca. L'hanno pagato, erano 5 milioni di euro, ho cominciato a e Cialanoglu. Gioca a Barella, non c'è sta Frattesi.
Vabbè, vedremo, certo, Osimhen in squadra, perdona, stimolato a dovere, sarebbe utile.
Hai visto ieri la Juve, ha fatto giocare Guaiuno e tiene 5 giocatori che ha pagato più di 100 milioni di euro tutti quanti.
Quindi tu potresti anche proporre una bella coppia Osimhen-Lukaku in attacco.
È un altro discorso, è una variante, poi dipende da cosa.
Stefano al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e sempre complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Allora, due domande, una generica, ma tecnicamente... Osimhen, avendo consegnato le liste, può essere reintegrato? E poi una domanda al direttore, visto che dallo stadio si vedeva che ci bucavano a centrocampo come volevano, secondo lei non sarebbe meglio giocare adesso che c'è McTominay a tre a centrocampo? Grazie.
Allora sul centrocampo parleremo di centrocampo parleremo dopo la pubblicità. Risponda per un attimo alla questione tecnica legale, diciamo così, è stata consegnata la lista, non c'è Osimhen, non c'è neanche Mario Rui. Che succede in questi casi? Cioè il reintegro come si può proporre? A gennaio oppure anche prima?
Questo non lo so, ti dico la verità, perché stanno cambiando i regolamenti. Però credo che una volta inserito un giocatore, per poterlo inserire ci deve essere
un infortunio oppure una sostituzione, ecco, quindi, per motivi ben noti.
Perché la lista viene consegnata alla Lega di Serie A, no? La lista dei...
Sì, sì. Tu puoi utilizzare quei giocatori. Ora, poi, mi pare, ecco, prima si poteva sostituire il giocatore solo dopo un infortunio. Se tu avevi un infortunio potevi sostituirlo. Oggi, non avendo infortunato, o devi simulare un infortunio per poterlo inserire. Questo non lo so, ripeto, e quindi mi dovrei informare, perché qua i regolamenti cambiano.
Vabbè, lei lo farà in 4:48 nei prossimi giorni, certamente.
Farò subito, non ti preoccupare.
Va bene, noi ci sentiamo tra 3 minuti, caro direttore, ancora con le telefonate allo 0816363663. Direttore Enrico Fedele, sorride Spider-Man. Come mai sorridi, Spider-Man? Ecco, perché è attaccato in diretta, il direttore è uno che prende, lo dobbiamo chiamare il flash della cornetta, perché non riesce a tenerla attiva neanche per mezzo secondo. Pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Spider-Man in regia per Forza Napoli Sempre, oggi 2 settembre 2024, 2 giorni dopo la vittoria del Napoli, sofferta dopo una partita vibrante, appassionante contro il Parma, ma insomma altri 3 punti nelle tasche degli azzurri dopo quelli con il Bologna, per 6 punti in classifica, e Conte che adesso lavorerà sull'integrazione dei nuovi calciatori per cambiare la configurazione della sua squadra. Un po' di Lukaku, ci scrive questo amico, ce lo prendiamo e godiamo tutto. Dopo la sosta sarà tutta un'altra storia, squadra rinforzata e le altre a consumarsi in coppe europee assurde in quanto a formula. Però forse la formula è molto accattivante, sarà anche assurda, però insomma, secondo me, quando cominceranno i turni della nuova Champions League, i campionati nazionali saranno anche un po' oscurati dalla formula accattivante di questa nuova Champions. Al telefono Piero, buon pomeriggio Piero.
Buongiorno, c'è noi direttore.
Stiamo cercando di richiamarlo, sicuramente si starà informando sulla, sono sicuro di questo.
Volevo fare solo una domanda sulla
questione del reintegro in rosa dopo aver consegnato la lista dei calciatori alla Lega. Quali sono le modalità con il nuovo regolamento?
Sì. E posso fargli la domanda e poi dopo mi risponde per...
Sì, eccolo qui, è qui. Enrico Fedele. Direttore, buon pomeriggio, c'è Piero per lei.
Direttore, buongiorno.
Buongiorno, Paolo.
Buongiorno, direttore. Detto una cortesia, ma lei farebbe lo scambio Osimhen Leao, visto che Leao ormai a Milano c'è un po' di marea?
Senti, grazie Piero. A parte che questo, se si fa, si dovrebbe fare a gennaio, e quindi non adesso. Parliamo dell'attualità, però il Napoli già c'ha il brasiliano, che è un giocatore dell'uno contro uno bravo, c'ha Clara, credo che nel
Politano, Gong,
esterno, Gonce sia un po' pieno. Allora, può essere sostituito,
può essere sostituito nella lista della Lega anche domani mattina,
a scapito di uno, esce uno e entra l'altro.
Ah, okay.
Se possono fare 2 sostituzioni, mi senti, nel giro di un anno, però ammesso che esce Polorusso, dico Polorusso per dire un nome, o Jesus, diciamo Jesus, dai, esce Jesus che non è ben visto da molte persone, e sta Jesus al posto di Osimhen. Osimhen entra, non può rientrare al posto di Osimhen, non so se mi sono spiegato,
non...
domani. Al posto di un altro, cioè, però tu puoi fare 2 sostituzioni, 2 nella lista fino a gennaio.
Quindi domani mattina, se il Napoli comunica alla Lega una nuova lista senza un giocatore, con Osimhen al suo posto, lo può fare.
Così mi hanno detto.
Lo può fare. Va bene, no, sicuramente che io l'ho detto a delle informazioni corrette. Andiamo al telefono, Luigi, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, al direttore.
Buon pomeriggio.
Io prima della riuscita del mercato vedevo Napoli un po' dietro, ma secondo me è un mercato chiuso, e ora si capisce pure perché Bresciano è saltato, perché ci avevano in mano qualcuno di più forte, secondo me
McTominay
del Manchester. Secondo me il Napoli è subito dietro, senza coppe, a bocce ferme, se ognuno, se, diciamo, va tutto bene e se Conte avrà modo di lavorare con serenità, il Napoli secondo me è subito dietro Juve e Inter.
No, no, è subito dietro Inter, è davanti alla Juve.
No, Gianlu, perché la Juve ha 7 vite.
Ho capito, ma io io sono convinto.
Gianluca, poi,
grazie Luigi.
Allora, Gianluca, non fare il tifoso.
No, non sto facendo il tifoso.
Non fare.
Allora, io da quello che ho visto finora.
Allora, da quello che hai visto finora. Visto male, perché se è quello che ha visto, il Napoli sta con Maroma.
No. Ma il Napoli di oggi non è quello di domani.
Il Napoli non ha dimostrato di essere fortissimo.
Direttore, ne parliamo fra 3-4 settimane, va bene?
No, però il Napoli parlo adesso, fra 3-4 settimane.
No, ma lei non ha visto McTominay, Lukaku e Neres a regime?
Lascia perdere, che è stato un patto occasionale, lascia perdere.
Direttore,
non le fa tifoso.
Non faccio il tifoso, però mi faccia dire una cosa, se non ci capiamo. Direttore, mi faccia dire una cosa, per favore. Allora, no, le voglio fare una domanda. Con McTominay titolare, con Neres titolare, mi faccia finire. Neres titolare e Lukaku titolare, il Napoli cambia faccia o no?
Non gioca squadra, gioca la Trinity.
No, giocano Neres squadra dietro a Lukaku.
Chi gioca? Chi non gioca dei centrocampisti?
Anche sa.
Tu non stai bene, anche se giocherà sempre.
Lei dice?
Guarda quello che ti dico oggi.
E McTominay al posto di chi gioca?
Da giocare a tre. Allora ascoltami Gianluca, tu fra 3 settimane devi parlare da cronista, i fatti avvenuto. Io devo parlare prima perché faccio tutto un altro mestiere.
Io le ho fatto queste domande, con l'inserimento di questi calciatori cosa
cambia? Napoli con questa formazione non regge, con 2 centrocampisti. Deve reggere con 3 centrocampisti e ha bisogno di un altro difensore. Chiaro? L'Inter è nata categoria come gioca e come gioca
e basta.
Aspetta, e basta. Poi esiste Juve, lo stesso Milan che deve rinforzarsi in difesa. Mi senti? È la crisi dell'Atalanta. Da queste squadre ne escono 3, quindi si giocano un campionato a parte. Su questo non c'è ombra di dubbio, perché tu hai visto ieri la Juve, ieri ha fatto giocare la Nex 23 al primo tempo, cosa da mettergli. Poi il secondo tempo sono entrati gli altri giocatori. Alle Juve manca un giocatore, manca un vero attaccante, che in questo caso di supporto a Vlahovic, che dovrebbe essere Milik, figuriamoci. Chiaro? Per quanto riguarda il Napoli, poi il Brescianini è stato una delle più grandi e brutte figure della storia, no che l'hanno lasciato stare, punto primo. Punto secondo, un plauso al presidente, perché finalmente ha fatto l'imprenditore, ha investito non avendo incassato per la prima volta, perché ha cambiato la strategia aziendale, mentre prima con Benitez prendeva i giovani per allevarli e fare soldi, oggi ha preso i giocatori di 30-31 anni già pronti. Però faccio una domanda a chi dice, a tutti questi amici che oramai fanno i competenti eccetera, il mercato in uscita del Napoli come sta?
Tutti i prestiti con diritto di riscatto praticamente.
E quanti giocatori sono rimasti nel Napoli che dovevano andare via?
Mario Rui, Ngong, forse Falloruncio, 3 o 4.
Poi vai avanti.
Juan Jesus.
Buono.
4 almeno.
5, anche 5, no, fatti conto e ti rendi conto. Jesus sicuramente, Mario Rui sicuramente,
Ngong, Falloruncio
sicuramente, l'attaccante sicuramente.
Ah, è un attaccante, sì.
Scusami, stanno quattro attaccanti, l'attaccante lo devi mettere. Allora, il tifoso è io, sono contento per gli arrivi, però da professionista del settore, una società va avanti vendendo e acquistando. Il Napoli è stato bravo ad acquistare e possiamo acquistare tutti bravi. E poi Conte si lamenta. Perché si lamenta Conte? Che cosa avrebbe voluto? Io avrei detto a Conte: senti Conte, vabbè, ma che cosa avresti voluto? Fammi sentire. Io te Laurentiis dico, caro Conte, hai ragione, ti ringrazio che hai avuto le parole. Che cosa ti manca in questa squadra?
Allora,
ha detto che non hanno fatto tutto per il mezzo di Osimhen, o mi sbaglio?
Sì.
Allora noi dobbiamo informare la gente bene. Io 17 anni
sono pure io giornalista pubblicista, ma non mi interessa, non faccio la notizia, però esigo che si informino bene le persone.
E lo stiamo facendo.
No, noi stiamo dicendo, stiamo facendo, i salti mortali, per io do 10 lode a De Laurentiis quest'anno per gli acquisti, però non posso dare la sufficienza al Napoli da professionista del settore per le cessioni. E avrei detto a Conte, fermati Conte, aspetta un momento, tu sei il proprietario tecnico di questa squadra, hai detto queste cose, vabbè, che cosa ti manca? Perché io devo stare con la coscienza a posto. Ma che non lo dice? Rispondimi.
Oh no,
no, vedi,
direttore, ne parliamo vedi, domani perché ne arrivano
allora
molte.
Dico, e allora dico, noi facciamo i tweet, facciamo gli interventi per i social, per avere il like, per avere il consenso, o vogliamo parlare da professionisti veri? Cioè gente che è vissuto per 40-50 anni di pallone, di calcio.
Allora, secondo me, adesso le dico due cose, direttore. Prima, questo amico ci scrive: centrocampo, McTominay e Gilmour sono come i vecchi Crippa e Fusi del Napoli.
Uno è Fusi, l'altro non è Crippa.
L'altro è Crippa. Ma McTominay, no, mi sorprende che lei.
McTominay è un giocatore alla Emerson, alla Veyra.
Mi sorprende che lei non pensi che McTominay tolga il posto ad Anguissa.
Ma ne giù a tre! No! Ma lui ha bisogno di fisicità! Un bambolotto è un giocatore che non regge a due. Lo vuoi capire?
McTominay dice?
No, Lobotka non regge a due, è ottimo a tre, ma non regge a due, lo state vedendo, non regge.
Va bene, direttore, secondo me la discrasia tra i titolari di un modulo 3-4-2-1 dove sono cruciali due ruoli, gli esterni a centrocampo, cioè Mazzocchi e Spinazzola, secondo me è lì che il Napoli
non giocano Mazzocchi e Spinazzola.
No, no, come non giocano? Giocano loro.
Non giocheranno, vedrai.
Okay, ho capito, è lì che
lui ha capito che non può tenere due esterni.
Ed è lì che il Napoli è carente.
Ma no, ma non è che è carente.
Non ha il top, non ha giocatore all'altezza degli altri ruoli.
Ha un uomo in mezzo al campo. Ha un uomo in mezzo al campo.
Un uomo in meno.
Ma non lo fa da non vedere partite.
Sì, direttore, ha un uomo in meno in mezzo al campo. Le dico una cosa. I due esterni, ripeto la mia perplessità, l'unica cosa tra in una squadra titolare da 11 fatta così, adesso gliela elenco: Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno,
Di Lorenzo, hai visto pure domenica.
Vabbè, okay,
dove sono venuti i pericoli, dove sono venuti,
sì, ma lui li mette
zona?
Così lasciamo,
oh,
bene,
no, Gianluca,
e li mette così, ma io devo parlare di quello che fa Conte.
Rispondimi, dove sono venuti i pericoli il primo tempo?
E dalla parte di Lorenzo.
Di Lorenzo e Mazzocchi. Quindi, per essere ferrei e muovi in mezzo al campo, Bernabé ha fatto il bene e il cattivo.
Bernabé è un grandissimo giocatore.
Me lo dice a me.
E Mann a sinistra ha fatto soffrire Kowalski.
Allora dico, il Napoli non regge in mezzo al campo con due giocatori che non sono bravi nella marcatura, e con un terzino che è bravo a spingere, a fare il quinto e non a fare sto famoso braccetto che mi dà pure fastidio. Quando sento braccetto mi ricordo sempre lo straccetto che a te ti piace con la rucola e il parmigiano. Allora dico, il problema di fondo è il Napoli ha bisogno di una sostanza, giocando un calcio non moderno ma un calcio antico, vieni avanti, perché io ho Lukaku, il quale oramai è un gigante di ebano che regge, perché la differenza tra il giocatore di fisicità che deve far salire la squadra e il giocatore di qualità come Raspadori è in questo che ti dico. Mentre Raspadori non regge l'urto e quindi si prende il fallo, ma prendendosi il fallo evita che l'azione immediatamente vada in contropiede, Lukaku invece, quando apri gli alettoni, vogliono buttare a terra, non lo butti a terra, tiene palla, tiene botta e fa entrare gli esterni. Questa è la differenza. Quindi praticamente tu è come se giocassi un gioco all'italiano, nel senso che stai 7 con 8 giocatori dietro la linea della palla. Ma se invece vuoi comandare il gioco come faceva Spalletti, non hai le caratteristiche di giocare a tre in mezzo al campo, perché Spinazzola se gioca va avanti, ecco perché lui ha fatto giocare a Olivera, ma Zocchi va avanti, e i due giocatori non sono marcatori, le due mezze ali, giochi con Lukaku, Kvara e l'altro esterno sia Politano, non è ci sono otto giocatori sopra la linea della palla. Perdi anche se giochiamo, se giochi con me e te, cioè perdi.
Ho capito.
Vai in difficoltà.
Ma secondo lei, allora le chiedo, poi ne parleremo nei prossimi giorni, Conte penserà a cambiare sistema di gioco?
Sì, vedrai che cambierà.
Va bene, vedremo se cambierà. Secondo me è un po' complicato, perché non ha cambiato neanche contro Parma. Contro il Parma, dove ha sofferto molto a centrocampo, avrebbe potuto cambiare anche se Maria
Ma era in svantaggio,
Ecco.
Lui ha giocato a 4-2. Dai.
Va bene.
Lui contro il Parma ha fatto 4-2-4.
McTominay quando... assomiglia a Berti, ci scrive Francesco.
No,
neanche a Berti, dice lei.
No, Berti è al passo più veloce. Questo è un giocatore di 1,91 m, il quale fa l'argine, sta in mezzo a campo e sa inserirsi. A differenza degli altri giocatori del Napoli, ha anche una buona qualità nella finalizzazione.
Mm.
Senti, il Napoli sarà, deve mettere un gigante, perciò non volevo anche sa, perché nei calci di d'angoli contro tiene 7 saltatori di 1,90 m. E quindi corre pochi pericoli, così come a favore c'ha 7 saltatori di 1,90 m.
Un buongiorno che è uno che è in zona gol.
Allora, Di Lorenzo chi sarà? Rafa Marin quanto sarà? 1,91 m. Buongiorno 1,91 m, 1,90 m per Raccamane. Ma chissà 1,90 m.
McTominay pure McTominay è molto
1,91 m. Lukaku 1,91 m e scende 2 kg.
Va bene, direttore, è tutto chiaro. Parleremo di sistema di gioco in settimana, perché analizzeremo proprio questo tema con lei. Grazie, Enrico Fedele. Sono tanti messaggi che arrivano. Tra poco andremo nella redazione di Repubblica. Sì, Spider-Man, dopo, certo che dopo. McTominay addirittura 1,93 m, quindi è una bella bestia anche lui dal punto di vista dell'altezza. Allora, caro Gifuni, per me McTominay somiglia molto a Gerrard, sei d'accordo? Poi volevo chiederti, secondo me è ancora più fisico e più dinamico, volevo chiederti, potrebbe ritornare il 4-3-3? Qualche quotidiano già lo paventa, lo ipotizza. Ti abbraccio, Francesco. Io, guardate, vi dico la verità, dal primo giorno di ritiro, quest'anno ho seguito intensamente tutti e due i ritiri e tutti gli allenamenti, oltre 30 allenamenti tra Di Maro e Castel di Sangro. Lui ha sempre allenato la squadra con il 3-4-2-1, anche nelle partitelle a metà campo, anche nelle partitelle a tutto campo, oltre che nelle amichevoli, oltre che in queste prime partite. È chiaro che adesso in ritardo sono arrivati giocatori nuovi, Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour. Con questi delle valutazioni andranno fatte. Ora, io non so se Conte abbia intenzione di proseguire il suo percorso, quello fatto anche nella preparazione estiva, oppure voglia cambiare. Non lo so, io non sono convinto che voglia cambiare. Io sono convinto che lui abbia scelto anche questi calciatori sulla base dell'idea di gioco che ha. E l'idea di gioco che ha è il 3-4-2-1, con magari qualche variante, però insomma questa è l'idea di gioco. Poi vedremo se cambierà, se sceglierà la difesa a 4. Insomma, lui già in non possesso insomma si schiera a 4 in molti casi, con uno dei due esterni a turno che va avanti e l'altro che resta in linea con la difesa. Però insomma non è questo. Io dicevo prima che avendo nei ruoli chiave molti giocatori top, soprattutto in attacco ma anche in difesa e a metà campo, io credo che non siano top i due esterni che sono poi cruciali per dare equilibrio a una squadra. Ma Zocchi si muove molto, corre molto, non ha un piede educatissimo e questo è forse un problema, ma ha tanta buona volontà e si propone sempre, per questo piace a Conte. E dall'altro lato Spinazzola secondo me ha un tempo poco più nelle gambe, proprio come configurazione di calciatore, un'ora diciamo così, e poi c'è Olivera che però è un giocatore d'ordine, è un giocatore equilibrato, sicuramente attento, che però non dà quel quid in più, non è un Theo Hernandez per intenderci. Dall'altro lato, Franco al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Cifuni. Senti, ma c'è ancora il direttore lì?
No, il direttore Fedele non è andato via, lo ritroverete nei prossimi giorni.
Ok, allora se posso dirti una cosa, tu sei un grande conduttore, no? Beh, io ti seguo tutti i giorni, no?
Sì.
Solo quando c'è una specie di direttore io non lo vedo più. E purtroppo oggi ho visto, cioè tu ti fai mettere la mano in capo, tu fai parlare un'ora di trasmissione, tu non hai detto niente, ha parlato sempre lui.
No,
ma
non sono stati 20 minuti.
No.
Franco, ma posso dire una cosa? Franco, lei ha chiamato. No, dico, lei ha chiamato per dire questa cosa che poi è piuttosto, diciamo così, è poco interessante. Se vuole dare un contributo alla discussione, al dibattito, sulla base di quello di cui si sta parlando, forse è meglio. No?
Franco.
No, dico, se la sua telefonata lei la impiega per dare un contributo alla discussione, anziché che questo interessa a nessuno quello che sta dicendo.
Però quando sei questo direttore, tu non ti vai a mettere la mano in testa.
Come la mano in testa, che io dico quello che penso e lui dice quello che pensa.
No, ma a me non ti fa parlare. Io è un'ora che sto sentendo sempre a lui.
Ma no, la trasmissione dura un'ora, 20 minuti. Beh, lui deve parlare. Sennò...
Quando ti dice,
Franco,
hai capito?
Cioè, Franco, lui ha questo atteggiamento. In ogni caso, perché lui interviene una volta alla settimana e quei 20 minuti in cui interviene deve parlare lui, non io. Sei d'accordo? È d'accordo, Franco? Va bene, grazie per questa telefonata. Ma Zerbini al posto di Mazzocchi, ci scrive questo amico. No, Gianluca, Franco è dispiaciuto per te. Dai, sì, io ho capito, però insomma mi fa anche molto piacere, lo saluto con affetto, Franco, ma non è questione di essere dispiaciuti. Fedele è questo, e io lo conosco da 20 anni ormai, e quindi so bene, e quando deve parlare è bene che parli lui, poi ognuno si fa le idee che ritiene più opportune sulla base di quello che Fedele esprime, ovviamente, ma in quei 20 minuti deve parlare lui con gli ascoltatori, io il meno possibile. Ciro al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno Gianluca, sono Ciro stasera.
Carissimo Ciro, come va?
No, bene, bene. Senti, più che altro l'osservazione, secondo te non manca una punta, nel senso che un raffreddore a Lukaku, no? Un raffreddore, e sta fermo 20 giorni, non possiamo giocare con Raspadori che è una punta, perché non è una punta Raspadori, e Conte non vede Simeone, secondo una tua impressione.
Ma secondo la mia impressione Lukaku, fin quando sarà una volta alla settimana, con una partita a settimana, può giocare, giocherà sempre lui. Poi è chiaro che le alternative quelle sono ormai, c'è Simeone alternativa a Lukaku e poi c'è Raspadori che si può adattare anche da sottopunta, e quindi questo è il materiale che ha in mano, però credo che in fase offensiva il Napoli ha, lo ripeto, Lukaku, Simeone, Raspadori, Kvaratskhelia, Neres, Kvaratskhelia, Neres, Politano, Ngonghe. Mi sembra una batteria di tutto rispetto, cioè una cosa.
Parlo di punta centrale, Gianluca, parlo di punta centrale.
E come punta centrale ci sono soltanto Lukaku e Simeone, o Raspadori.
Che non lo vede.
Che non
Raspadori
lo vede.
Non è punta centrale.
No, infatti lui ha scelto più Raspadori che Simeone, più Raspadori, e non è punta centrale. Però Raspadori si sente una punta centrale e che magari ha caratteristiche diverse, più di palleggio rispetto a Lukaku, è più brevilineo, ovviamente un giocatore totalmente diverso che può dare una soluzione in partite diverse. Però io confido in Lukaku, e anche Conte lo fa, una volta alla settimana, una partita alla settimana, allenandosi solo per quella partita. Uno come Lukaku dovrebbe avere vita facile, ecco, questo è quello che penso, per cui il Napoli quando ha fatto i conti li ha fatti in questa direzione. Grazie Ciro e buon lavoro a Ciro il tassista. Sentiamo questo messaggio vocale, andiamo un po' con i messaggi oltre che con le telefonate allo 081 636 363.
Buongiorno caro Gifuri.
Buongiorno.
Senti, ma io volevo dire una cosa, ma il direttore Fedele, ma invece di parlare 20 minuti, non può parlare 30 minuti, perché a me mi piace moltissimo quando parla, perché sa quello che dice e conosce il calcio molto, ma molto bene.
Va bene, noi lo facciamo parlare... quando il giusto. Mario al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno Mario.
Sarò tifoso, ma quest'anno mi metto avanti all'Inter.
Ecco, io a questo non mi spingo perché l'Inter è una squadra solida e collaudata, quindi, però rispondo anche ai nostri amici, Mario, rispondo anche a qualcuno che ha detto come fai caro Gifuni, qualcuno mi scrive, a mettere il Napoli davanti alla Juve. Io non la metto davanti alla Juve adesso, ho detto ne parliamo tra un mese, quando a regime saranno integrati i nuovi acquisti. Quando McTominay, Neres, Lukaku, Gilmore saranno integrati nella squadra, allora ne parliamo. L'impressione è che il Napoli, dopo l'Inter, se la possa giocare con tutte in Serie A, con tutte.
Ma poi tu mi insegni che chi ha le coppe perderà qualche punto?
Vabbè, sì, questa è diciamo
con questa nuova formula penso perderanno qualche punto in più.
Sì, perderà qualche punto in più anche l'interesse del campionato italiano, purtroppo, con questa nuova formula dei Champions.
Magari ne approfittiamo per vincere un altro scudetto.
Ecco, è vero. Mario, grazie per essere stato con noi.
Ciao, un abbraccio.
Allora, è inutile avere Lukaku se gli esterni sono Spinazzolo, Oliveira e Mazzocchi, che non arrivano mai sul fondo per crossare. Vabbè, magari ci arrivano Neres e Kvaratskhelia. Buongiorno, la cosa che mi ha impressionato del Parma è che per la prima volta ho visto una squadra che subendo un calcio d'angolo mette quattro persone sulla linea di centrocampo. Bella squadra il Parma, e nel primo tempo soprattutto lo ha dimostrato. Sentiamo.
Ben ritrovato Antonio da Portici.
Salve Antonio.
Mi inserisco nella questione modulo. Conte non cambierà mai, mai e
anche
poi
anche io
mai
sono di questa impressione.
La difesa a tre.
Sono due mesi che lavora così.
Al massimo potrebbe fare un 3-5-2 con tre centrocampisti e Neres,
sì,
Napolitano esterno al posto di Mazzocchi, ma non cambierà mai e poi mai la difesa a tre, ci scommetto.
Io quello che voglio dire è che Enrico Fedele, che di calcio ne capisce tanto, essendo un dirigente navigato, ha il diritto di dire nel suo spazio settimanale quello che ritiene più opportuno, perché deve parlare anche con gli ascoltatori, è il suo spazio e quindi lo dice. Io ho detto che la penso diversamente, cioè che dopo due mesi di lavoro le idee di Conte mi sembrano indirizzate verso la difesa a tre, o un 3-4-2-1 o al massimo un 3-5-2. Stop. Lui parlava di cambio modulo, cambio sistema di gioco, non so se si riferisse solo a tre centrocampisti, quindi al 3-5-2 o anche ad altro. Lo ha detto, ognuno poi si fa l'idea che si fa e tra un mese ne riparliamo, perché poi avremo certamente delle controprove da questo punto di vista. Il braccetto sarebbe il vecchio marcatore in cursore. Allora, Sfedele non spenderà mai una parola serena o distensiva pro Napoli. Francesco da Codogno, sentiamo quest'altro messaggio, poiché tra poco arriva un'altra ora di grande calcio con Dario Sarnataro e con Marte Sport Live. Sentiamo.
Ma ancora questo coso che palla parati.
Va bene, allora quest'amico. Sentiamo cosa ha da dire anche questo amico juventino. Sentiamo.
Gianluca, non fare il tifoso, ma per battere Parma, Verona
Bologna,
Como,
Bologna,
c'è,
Como,
c'è bisogno di tutta questa gente. Io ho fatto giocare i ragazzini fino ad ora.
Aspettiamo cari amici, aspettiamo ancora. Sentiamo poi.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Radio Marta.
Buongiorno.
Antonio da San Capo. Allora, forse il direttore si dimentica che prima di tutto è Osimhen che non vuole giocare più con il Napoli. E non è viceversa. Hanno firmato un contratto con questa clausola che praticamente lui aveva il desiderio di andare in Premier League, se non ricordo male. Quindi non è colpa del Napoli, che poi il presidente abbia altre colpe, che io ho saputo che non ha dato i premi i premi scudetto.
Vabbè, insomma, l'anno scorso c'entra poco tutto questo
non lo so, è da verificare, però una cosa è certa, è che c'era un fuggi generale, se ne volevano andare tutti, e non ultimo Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Che cosa ne pensi? Buona giornata.
No, penso che l'arrivo di Conte e il ritrovato equilibrio abbia messo tutto a posto da questo punto di vista, Osimhen a parte, e che Kvaratskhelia tra poco rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Kvaratskhelia che è diventato il nuovo leader insieme a Lukaku di questa squadra, lo abbiamo visto in campo anche contro il Parma. È arrivato Gigi Soriani, ringraziamo Spider-Man in regia, ringrazio tutti voi per averci seguito, finisce qui il primo appuntamento della nuova stagione di Forza Napoli Sempre, adesso arriva Marte Sport Live sino alle 14 con Dario Sarnataro, grazie a tutti per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, l'appuntamento è per domani a mezzogiorno, come sempre, con Forza Napoli Sempre, buon pomeriggio. Ecco.
Eccoci cari amici con Marte Sport Live, si riparte 13:14 per approfondire vari temi di questo Napoli, innanzitutto la Serie A, perché insomma dopo tre giornate non accadeva da tempo, nessuna squadra è a punteggio pieno, segno probabilmente, lo speriamo se vogliamo da tifosi appassionati di calcio, di una Serie A più equilibrata. Due anni fa andò benissimo a noi, no? Napoli che stravinse il campionato, l'anno scorso l'ha stravinto l'Inter, che resta la corazzata. Allora la vostra griglia di questo campionato al 339-666-9990, la griglia anche di Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
So che preferiresti ancora, anch'io con te, la griglia con carne eccetera, però in realtà parlo ovviamente di griglia scudetto. Approfittiamo, utilizziamo termini Formula 1 anche dopo la splendida vittoria di Leclerc al GP di Monza, la seconda sua personale, finalmente la Ferrari torna a vincere anche in Italia, perché insomma io dico la mia griglia, dico subito così magari tu mi replichi: Inter e Juventus avanti a tutte, seconda fascia Milan, Atalanta, Napoli, poi Roma, Lazio, Fiorentina e le altre. Che dici?
È complicatissimo.
Lo so. Giochiamo insieme, chiaramente.
Sì, è un gioco.
Assolutamente.
Un gioco, però sono d'accordo. L'Inter, secondo me, è due passi davanti a tutti per la capacità di fare gioco che ha mostrato fino adesso, per la forza di squadra. La Juve la devo mettere perché ha sicuramente dei valori, però ancora non mi convince del tutto, e perché ha un allenatore nuovo. Probabilmente questo sta incidendo su questo avvio. Poi mi stanno deludendo il Milan, mi sta deludendo la Roma, mi sta deludendo molto l'Atalanta, che ha degli alibi, però in questo ha uscita. Il Napoli, io aspetto la partita con la Juve. Dopo la Juve penso che potremo avere le idee più chiare, perché adesso, fino adesso il Napoli non l'ho visto. È una squadra che ha delle individualità, sì, e che con le individualità riesce a sorprendersi e a vincere le partite. Però come squadra non c'è ancora,
Sì, infatti poi sarei arrivato al discorso tattico con te, che sei anche un grande competente anche di questioni tattiche. Quindi il Napoli comunque dopo Inter e Juve sicuramente, mi ho capito bene, giusto?
Il Napoli può starci sicuramente nelle prime quattro, può starci, però per esserne sicuro io aspetterei la partita con la Juve, e il modo in cui il Napoli affronterà la Juve anche da un punto di vista tattico, visto che hai parlato.
E allora stiamo arrivando. Nel frattempo questo amico scrive: io do Inter, Napoli, Juve, Atalanta, scrive Peppe. Se sbaglia l'Inter, Napoli scudetto, addirittura ottimista l'amico. Però come si diceva, come diceva giustamente Ciccio, bisogna lavorare molto su questo Napoli anche dal punto di vista tattico. Cioè Ciccio, tu intravedi un cambio di modulo, visto che il Napoli purtroppo non ha preso l'esterno destro che tanto invocava Conte, cioè diciamo il titolare nel ruolo di Mazzocchi, può cambiare modulo o comunque deve sistemare negli equilibri questa squadra così col modulo che ha?
Adesso sempre giocando mi fai fare l'allenatore, insomma.
Vabbè, discutiamo allora, insieme di queste cose.
Se mi fai fare l'allenatore, ti dico che questo Napoli con Conte può giocare soltanto con il 3-5-2, cioè nel senso che ha bisogno di tre mediani. Lo può transitare in mezzo al campo da soli, spesso mi hanno fatto rabbrividire. Robot che l'ho visto sulla linea del fallo laterale, e quindi con grossi buchi in mezzo al campo, l'ho botto che l'ho visto fare dei falli incredibili perché non sapeva come fermare l'avversario. Gli spazi sono troppo larghi, il Napoli ha bisogno di tre mediani in mezzo, ha la fortuna di avere uno dei migliori mediani in Europa che ancora deve giocare, non vedo perché non debba essere utilizzato così, e lì gli esterni sono sicuramente importanti. Qualcosa può ricavare dagli uomini che hanno, penso che un esterno serva molto al Napoli, e mi auguro di essere smentito, ma io dall'inizio ho detto che serviva anche un altro centrale di difesa.
Sono d'accordo con te anche su questo, però ti chiedo 3-5-2 o anche 4-3-2-1, per dire, ovviamente il riferimento è a tre mediani, siamo d'accordo, anche perché forse per caratteristiche, oltre che per equilibri, Anghissella e Botta non riescono a tenere il centrocampo a due. Quindi centrocampo a tre con McTominay, ovviamente, poi ci sono Gilmour e Fonruscio. Però poi dopo si sacrificherebbero i tanti esterni d'attacco che il Napoli ne ha in abbondanza: Neres, Politano, Quaraschelia, Raspadori, c'è anche Ngonghe. ne giocherebbe solo uno di questi cinque, insieme a Lukaku evidentemente, tutti parliamo e pensiamo a Kvara, per cui un 3-5-2 sarebbe, in teoria, parliamo di cose, di scenari, un'ipotesi con un grande sacrificio di tanti giocatori offensivi. 4-3-2-1 no, però poi bisogna capire se Conte giocherebbe con la difesa a 4.
Appunto, io mi ero fermato al 3-5-2 perché
sono davanti, io ho azzardato,
è quello che Conte ha fatto. Poi se tu mi dici il Napoli ha la possibilità, la capacità di giocare con la 4-3-3 in questo momento, io vi dico di sì, anzi sarebbe un'esaltazione degli attaccanti che il Napoli ha, e ne ha di buoni assolutamente, nonostante il caso Osimhen, ne ha di buoni ancora. E sarebbe bello, però ci credo meno, credo più a un 3-5-2 in questo momento, che è più vicino credo alle idee di Conte e al mercato della Patronale.
Sì, sicuramente non c'è dubbio, vedremo, anche perché insomma adesso ci sono anche i nazionali che vanno via, quindi Conte avrà la possibilità di preparare Cagliari-Napoli, si gioca il 15 settembre domenica ore 18, ricordiamolo. Solo con una settimana, forse, per esempio gli scozzesi McTominay e Gilmour dovrebbero tornare lunedì, martedì 10 a allenarsi, quindi con qualche giorno, ma non molti, per provarci. Nel frattempo, prima di salutarti, Ciccio, ti chiedo ovviamente anche di Osimhen, perché a me sembra chiaro, lo ha anche fatto capire Conte, lo ha detto anche, diciamo così, non pubblicamente, che non reintegrerà mai Victor Osimhen, tenendo conto che sta lavorando molto sul concetto di squadra, di spirito di gruppo, di collettivo. Il suo scudiero Lukaku l'ha fatto capire. È giusto così? Sarebbe giusto così?
No, credo che l'epoca, l'era di Osimhen e Napoli sia finita, se sia
comunque. Esatto.
Non credo che ci possano essere dei riavvicinamenti, anche perché una squadra, un team ha bisogno di uno spirito di gruppo, il gruppo ha un concetto, ha un valore che in questo momento mi sembra non appartenga a Osimhen, non appartenga alla squadra, quindi io lo vedo molto molto complicato. È un peccato, è un paradosso, è una follia quella che ha combinato il Napoli. Ci sono secondo me alcuni responsabili certi di quello che è accaduto, e che non posso mettere da responsabile De Laurentiis, che è il proprietario della squadra, ma qualcuno, visto che non sono per licenziamenti, ma qualcuno dovrebbe sentire il dovere di presentare queste dimissioni.
Chissà che non sia anche Calenda tra questi.
Calenda deve pensare Osimhen.
Infatti non stavo dicendo questo. Osimhen, chissà che Calenda sia ancora, non lo so se sarà ancora l'agente o meno di Victor Osimhen. Certamente tensioni anche tra i due l'abbiamo. Ci risultano, ecco, questo è il concetto. Ciccio, grazie sempre, un abbraccio e buona giornata. Grazie,
buon lavoro, un saluto a tutti.
Ciao. Maestro Ciccio Marolda, tra un po' con Francesco Modugno per capire anche cosa è rimasto di questo Napoli-Parma. Ovviamente, intanto i vostri messaggi al 339-666-9990, la vostra griglia campionato. Giovannino scrive: Napoli vincerà lo scudetto. Quest'altro amico: Inter, Juventus, Napoli, Atalanta, Milan. Ovvio che noi speriamo che le due davanti perdano colpi per la Champions e noi ci inseriamo, scrive Antonio. Quindi Inter, Juventus, Napoli prima, Atalanta e Milan secondo te? Poi questo amico: fare una griglia ora è impossibile, visto che il campionato è finito due giorni fa. Posso solo dire che Inter è superiore a tutte. Mi piacciono Torino, Parma e Verona. Il Napoli con questi esterni non può fare il 3-4-2-1, ma c'è bisogno di tempo per assimilare il nuovo modulo, il pensiero di Massimo Perfetto. Poi ancora: d'accordo con Marolda per il 3-5-2, ma con tutti questi esterni offensivi che si fa? Poi questo organico sembra costruito per il 4-2-3-1. Un abbraccio Luca da Roma. Io direi 4-3-2-1, nel senso che poi Conte e voi amici ne pensate diversamente, Conte poi è ipercompetente rispetto a noi, diciamo che i tre centrocampisti a me sembra che questa squadra ne ha bisogno, perché Lobot e Anguissa non sono interdittori classici, no? Non sono giocatori che hanno l'interdizione del posizionamento anche laterale, la capacità appunto di filtro totale, Anguissa soprattutto, e quindi è chiaro che i tre mediani servono, i tre centrocampisti servono, e poi due esterni alle spalle di Lukaku potrebbe essere un'idea. Vedremo se ci lavorerà o meno Antonio Conte. Questo amico scrive: secondo me il Napoli ha calciatori per poter fare vari moduli dal 4-3-3 al 3-4-2-1. Sicuramente ne ha di diversi. 3-4-3 con Fornucio al posto di Mazzocchi in qualità di mediano di fascia. La Fuser Parma, il direttore avrebbe dovuto renderci tutto in merito, confermare o smentire. Lo sai che ho pensato anch'io? Chissà che Fornuscio, con il quale Conte deve ricucire, e con il quale Fornuscio deve ricucire con il tecnico, più che altro il rapporto dopo insomma il diverbio avuto a Castel di Sangro, chissà che non possa essere provato in quel ruolo lì, chissà, vedremo, insomma, tante possibilità. Allora, sul modulo possibile per questo Napoli, ma anche sulla griglia scudetto, griglia campionato, secondo voi il modo per interagire con noi è sempre quello: 339-666-9990, WhatsApp anche vocali. Ci prendiamo una pausa tra un po', Francesco Modugno. Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarrataro con Gigi Soriani in regia. Gigi, detto il Keniota da ultimamente, però non ho capito perché, poi non ce lo spiegherà magari il grande DJ Gigi Soriani, che è tornato anche a far divertire gli amici italiani, ogni tanto torna anche in Italia. L'altra sera, grande serata a Sperlonga, so. Allora, salutiamo Luca intanto che ci sta ascoltando, che voleva mandare un messaggio al direttore Enrico Fedele, ma ci sono anche i vostri messaggi sia sulla griglia campionato ma anche sul modulo, perché insomma mi state scatenando su questo. Per esempio, Dario, non si gioca domenica alle 15? No, domenica alle 18, Cagliari-Napoli, domenica 15 settembre alle ore 18. 3-4-3 con Fornuscio a destra mi piace anche a me, scrive Roberto. Poi ancora Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atalanta, Parma, Milan, queste le griglie scudetto di questo amico. Poi ancora un altro amico, Enzo, 4-3-2-1 per me, se non il 4-3-3. Insomma, mi state scatenando con i messaggi al 339-666-9990. Allora, due domande alle quali certamente mi risponderà in maniera netta e chiara Francesco Modugno, appunto il prossimo ospite. Ciao Francesco.
Buon pomeriggio. Netta, forte, chiara, speriamo.
Ecco, esatto, sicuramente, chiaramente ti ho messo già le spalle al muro, diciamo, un po' come hanno fatto Calenda Osimhen al Ahly con De Laurentiis, forse, o il contrario, vabbè, al di là di questo, stiamo chiedendo a tutti...
Che letteratura, che romanzo c'è intorno a questo
film? Mamma mia, c'è di tutto, si può fare un cortometraggio, secondo me, su questa vicenda.
Sì, poi ciascuno ha delle letture moraliste... Da lezione sociopedagogica.
Queste le mettiamo un po' da parte, nel calcio, sì, nei soldi, nel business, nel mercato, il calciomercato forse non contano, anzi sicuramente non contano. E allora mi hai offerto un assist, come il grande Ghita, visto che tu giocavi tra i pali, no? Nel calcio. O Taffarella, se ti piace di più.
Ti rilancio anche alla Cilaver.
Ah, beh, ancora meglio, effettivamente. Allora, che è successo? Esattamente, secondo te, tra De Laurentiis e Osimhen, com'è andata la vicenda?
È successo che tutti hanno perso una grossa opportunità.
Questo
tutti, tutti volevano fare il proprio affare, perché parliamo di aziende. Lo è il Napoli, che è una società per azioni, lo è Osimhen, perché quando guadagni quelle cifre, quando sei un brand come quello di Osimhen, del pallone d'oro africano, di uno dei primi 3, 4, 5 centravanti al mondo, parliamo di chiaramente di un'azienda con gli scarpini al piede, e chiaramente certo, volevano fare l'affare anche gli interlocutori che si sono proposti, approfittando magari di una situazione che era complicata e da un punto di vista tipicamente del mercato abbastanza esasperata, perché parliamo di un giocatore che era già di fatto fuori lotta, un giocatore che aveva palesato la voglia di andare via, di una società che insomma, facendo un po' di conti, riteneva di quasi impossibile sostenibilità un ingaggio da 11 milioni netti, 16 lordi, e per di più a 2 anni dalla scadenza del contratto, per di più con un calciatore che in questo momento è anche senza sponsor tecnico personale, che chiaramente per l'azienda Osimhen è un fattore.
Certo, sarà proprio serenissimo Victor, nel senso, questo momento sarà proprio serenissimo.
E quindi si è persa una grande occasione, l'ha persa il Napoli, che evidentemente il giocatore voleva cederlo alle proprie condizioni, a quelle migliori possibili, tirando sul prezzo, facendo la propria parte, senza secondo me dare lezioni di moralità a nessuno, cioè, facendo De Laurentiis bene il suo mestiere, cioè l'imprenditore. Dall'altro lato il giocatore che avrebbe anche accettato di andare a giocare in Arabia, sembra paradossale, ma sai, da un punto di vista sportivo
non era esattamente quella la destinazione a lui più gradita. Il sogno suo era il Paris Saint Germain, avrebbe eventualmente accettato anche il Chelsea, ma chiaramente ad un ingaggio che non poteva essere inferiore a quello del Napoli. La verità è che è mancata razionalità in tutto.
Eh sì, e anche un po' di, no, di mollare un po' di qua e di là, nessuno ha voluto mollare.
Sì, perché è un danno per tutti,
sì.
Un danno, ripeto, per uno dei migliori centravanti al mondo che starà 6 mesi fermo, ed è un danno per il Napoli che si ritrova con un giocatore la cui rivendibilità tra 6 mesi sarà ancora più difficile, al quale dovrà pagare uno stipendio per 6 mesi e che chiaramente si ritrova con un patrimonio svalutato ed una gestione che chiaramente non sarà facilissima, perché il tuo miglior giocatore è Sapori Rosa.
E devo dire, aggiungo, con l'agente Roberto Calenda, con rispetto dovuto al professionista che è, che insomma è un po' saputo, mi risulta un po' diciamo criticato da Osimhen, dallo stesso club, che credo avrà di più difficoltà ancora se non l'ha riuscito a trovare l'offerta giusta quest'estate, a gennaio lo vedo ancora più complicato, ma poi ne parleremo, anche perché a noi sembra chiaro, Conte lo ha detto, lo ha fatto capire, lo ha sottolineato off records, Osimhen non verrà mai reintegrato, giusto?
Ma non è mai stato dentro al progetto.
Esatto.
Osimhen non si è mai sentito dentro e mai nessuno di conseguenza l'ha voluto portare dentro. Se non c'è un coinvolgimento mentale, professionale, emotivo totale, che non vuol dire che Victor non stia per a Napoli, neghi quanto di meraviglioso fatto insieme, quanto vissuto, per carità. Però ripeto, parliamo di aziende qui.
Sì.
Qui parliamo di aziende, perciò dico, quando poi si dà una lettura di piena etica, morale, siamo così abbastanza populisti.
È vero. Allora, due domandine invece alle quali non ti smarcherai sicuramente: la griglia campionato, o se vuoi griglia scudetto, so che preferisci la griglia alla brace, ma la fai un'altra volta, perché insomma è finito il calciomercato, ci sono 3 partite che qualche piccola indicazione l'hanno data. Il griglia per Francesco Modugno, io ribadisco la mia: Inter-Juve, Milan-Atalanta-Napoli. Diciamo Inter-Juve prima fila, Milan-Atalanta-Napoli seconda fila, e poi Roma-Lazio-Fiorentina.
La mia è Inter prima, seconda e terza fila, cioè Inter.
Quindi gli altri sono lontanissimi,
è una squadra che per valore, per organizzazione, per continuità tecnica, per quello che ha aggiunto sul mercato, è una squadra che è oggettivamente superiore alle altre.
Sì,
c'è la Juventus che ha un potenziale tecnico importante, ma è una squadra da far diventare squadra. C'è un progetto nuovo, un allenatore che ha idee, che ha visioni, ma che chiaramente e legittimamente avrebbe bisogno del suo tempo, sebbene il calcio di tempo non ne conceda. Però la Juve è potenzialmente una squadra molto forte. E poi ci sono due variabili: l'Atalanta, quanto è grande, quanto è forte, quanto è matura, quanto è pronta davvero, quanto è riuscita a gestire il doppio fronte, campionato e Champions.
Quello è un fattore, con tante gare in più anche dicembre, gennaio, quindi rispetto al solito.
E l'altra variabile è Napoli, che magari da un punto di vista del potenziale non è a livello delle più forti, però giocando una sola partita a settimana con un allenatore come Conte, che è di quelli che incide, di quelli che può approfittare di questa condizione, il Napoli può diventare una seria rompiscatole.
Intanto c'è l'altro tema che stiamo trattando oggi.
Le altre staccate. Il Milan lo vede in difficoltà. La Roma ancora un progetto. E alla Lazio del mio amico Baroni auguro il meglio, ma non mi sembra attrezzata per competere a certi livelli.
I nostri amici a casa si stanno scatenando sul modulo 3-4-2-1, che in fase attacco diventa 2-5-2-1 con Raccamani e Buongiorno di guardia, Lorenzo Anghissalo, Botka, McTominay e Spinazzola nei 5, e il 2-1 in attacco, insomma è una trovata versa.
Magari Conte ci sorprende, ci spiazza e cambia abbastanza.
Ecco, infatti io questo volevo dirti, perché è chiaro che a Conte è mancato l'esterno destro, no? Voleva assolutamente un giocatore, piaceva per esempio Singo del Monaco ex Torino e anche altri profili, non è arrivato, è chiaro che con tanti centrocampisti anche forti, no? Perché mettere in panchina uno tra McTominay e chissà nelle gare importanti, poi si gioca in 16, poi si giocano tante partite, ci sono i piccoli infortuni, eccetera. Non è facile, c'è anche Gilmour, ci sia anche Fotoluscio, ma 4-3-2-1 può essere un'idea proprio troppo inverosimile, oppure ci può stare secondo te?
No, può starci, poi sai fin qui il lavoro è stato
c'è anche, scusami, la domanda di Joe: per Modugno Conte cambierà modulo proprio specifico, diretto?
Ma potrebbe anche farlo, io penso che un allenatore come lui e il suo staff che è di primissimo livello finito il mercato è chiaro che staranno riflettendo sul modo migliore per poter sfruttare l'organico che hanno, e quindi può anche starci. È chiaro che fin qui c'è stato un lavoro impostato in un certo modo, sostanzialmente con la linea 3 dietro, ma anche a 5 Conte è sempre di una onestà intellettuale totale. Se gli dici che il Napoli gioca a 5 non è come quelli che poi si offendono. Poi sai, se c'hai per esterni di fatto due terzini, perché tale è Mazzocchi, tale è Olivera, sebbene poi no, giocatori che hanno gamba, che stanno anche proporsi, dire che il Napoli giochi a 5 non è blasfemo. L'abbiamo visto 5-4-1 e l'abbiamo visto 3-4-2-1, quindi può starci anche un 3-3 tra centrocampo e attacco. Poi sai, i giocatori in campo per fortuna si muovono, e quindi magari ci sta che ti metti a 3, certo. Però poi Di Lorenzo scivola a destra e fai i 4 con Olivera che si abbassa.
Ma se ti dico che il Napoli per me non può prescindere, poi magari trovi gli equilibri giusti anche con l'attuale sistema di gioco, non può prescindere da 3 centrocampisti ma anche da 2 esterni d'attacco, perché ne ha tanti forti, dico bene?
Dici bene se però ti riferisci allo bot che anche sta, se sì, però poi invece fai riferimento a McTominay e a Gilmour, magari anche a 2 ci può giocare.
Ah, tu dici con 3-4-2-1 attuale con McTominay e Gilmour al posto di stiamo parlando di ipotesi, è chiaro.
Secondo me a 2 quello che
no, possono giocare
fa fatica e lo posso.
Beh, oddio, però anche chissà un po', anche chissà più che altro a rincorrere all'indietro, è proprio il suo no?
Anche se io qui mi do un po' di tempo, perché poi crescerà la condizione, quindi riuscirà ad avere una gamba diversa, a coprire uno spazio di campo magari più ampio. In questo momento un po' si trascina per il campo,
sì,
lui è poi così ciondolante, un po' caracollante, no? Cioè, c'ha questo passo felpato,
mi ricorda qualcuno quando cammina, quando è ciondolante.
Anche in TV forse
qualcuno che conosco bene, con cui sto parlando in questo momento, no, a parte gli scherzi, tu dici sicuramente può crescere anche Lobot, che magari può crescere in quel ruolo, vedremo. Nel frattempo, caro Francesco, prima di salutarti, molti messaggi che arrivano anche per te, tra Meret e Kvaratskhelia chi è più vicino, facciamo tutte domande quiz oggi, chi è più vicino al rinnovo secondo te?
Ma con Kvara si devono vedere, con Kvara si devono vedere, si vedranno. Per il momento siamo alle cifre, a quel discorso avviato ormai qualche tempo fa, c'è un appuntamento a mercato concluso, le parti da quello che mi risulta non si sono ancora viste, e quindi sai, se non ci si vede non può starci non ci può stare un'intesa, un accordo. Io penso che il Napoli abbia già fatto una proposta importante che magari può essere ritoccata, si può aggiungere qualcosa. Quando ci sono le volontà, una sintesi la si può sempre trovare, anche senza raccontare, perché poi facciamo la cronaca e ormai conosciamo anche un po' la storia, la dimensione, la visione, no, dell'azienda Napoli. Può starci anche un rinnovo e poi magari un accordo proiettato al futuro, quando le parti potrebbero magari cercare e trovare l'opportunità migliore, che può essere per Kvara andare al Parì e prendere certe cifre che qui in Italia mai potrebbe guadagnare, o il Napoli sarebbe dovuto essere così anche per Osimhen. Quindi
sì.
le parti secondo me
una sintesi la troveranno. Ecco, Meretta la devono trovare, Meretta è praticamente in scadenza e quindi devi fare una scelta, o ci credi o non ci credi, o ci punti o non ci punti. Secondo me in questo mercato c'erano così tante cose da fare che la questione neanche è stata neanche se la sono posta. Però questo è il momento in cui è chiaro che devi non ci si può trascinare ancora un po', per considerando anche l'età, poi il valore di Meretta, è giusto anche che il ragazzo trovi una sua, non dico serenità, ma una sua sicurezza.
D'accordissimo con te, considerando anche la bellissima parata che ha salvato sostanzialmente la vittoria del Napoli sul Parma contro nel gara di sabato ad Holmquist in particolare.
Guarda, io parlavo di serenità e di sicurezza, perché io riconosco ad Alex il talento, il potenziale, ancora margini di crescita importanti. Però in quel ruolo lì hai bisogno di avvertire intorno a te una fiducia totale. Sì. L'abbiamo detto tante volte, la storia di questo ragazzo a Napoli è cominciata malissimo con un infortunio il primo giorno e da lì è stata accidentata e tortuosa. Lui se riesce a gestire la pressione, le tensioni, l'ambiente intorno, ha tutto per essere un portiere di primissimo livello.
Intanto, ovviamente, convocato da Spalletti insieme agli altri azzurri, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori. Grazie Francesco, un abbraccio, ci sentiamo in settimana.
Un abbraccio a voi tutti, ciao.
Grazie
ciao.
Al nostro moschettiere, opinionista Francesco Modugno. Ci sono molti messaggi, saluto anche Luca che giustamente scrive, anzi una domanda a Fedele: il mister può dire quello che vuole perché sa quello che dice, conosce le dinamiche interne, a differenza sua che dice le cose ben sentito dire, anzi un attacco diretto, magari li mettiamo in contatto prossimi giorni, quando sarà appunto di nuovo con noi il direttore Enrico Fedeli. I vostri messaggi che arrivano sulla griglia Scudetto, esprimetevi al 339-666-9990, tra un po' parliamo anche di Lukaku. Pubblicità. Eccoci tornati, cari amici, saluto anche il mitico Alfredo Maiorano dall'altra parte del vetro, oltre al nostro DJ Soriani, voi tutti, tanti messaggi che arrivano, buon inizio settimana anche da Massimo Costa di Scampia, che scrive: sto ascoltando il dottor Marolda, quindi qualche minuto fa, sì, infatti il messaggio è di circa 15 minuti fa, il quale ha poc'anzi affermato che la Roma l'ha deluso, e se ha deluso la squadra di De Rossi che ieri ha ingabbiato i bianconeri, significa che la vera antagonista dei campioni d'Italia siamo noi, lo spero di vero cuore. Beh, c'è anche la Juve stessa, però chissà, lo richiederemo a Marolda. Primo rigore della stagione negato a Napoli, scrive Ciro: la regola protocollata dice che quando non ci sono immagini chiare resta la decisione dell'arbitro sul campo. Abbiamo vinto contro tutto e tutti, sono ex arbitro con 10 anni di essere a Federcalcio. Ciro, hai ragione, e anzi faccio vedere sempre i tuoi commenti sulle direzioni arbitrali, ne parliamo insieme, magari chiamaci anche lo 081-63-6363 qualche volta, perché anche Cesari a Mediaset ha detto che l'arbitro Tremolata, tra l'altro un arbitro veramente secondo me inadeguato a certi livelli, con tutto il rispetto, ha detto che da protocollo, Rocchio ha detto miliardi di volte, in quella situazione non bisogna mai intervenire, perché c'era l'arbitro giovane e si doveva correggere il suo errore possibile, perché effettivamente Holmquist sembra che ha preso più il pallone che il piede, il tallone di Simeone, insomma è sbagliatissima quell'intervento. Andiamo dal telefono da entrambi gli ospiti, Gigi. Michele Padovano intanto. Michele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, anche al capo dello sport a Roma, Salvatore Cagliazza. Ciao Salvatore.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Caro Michele, parto da te, ex attaccante, anche scrittore, insomma vi consiglio sempre il suo libro. Perché è già Lukaku mania, o per meglio dire, Lukaku è già il leader di questo Napoli, caro Michele?
Io intanto ci andrei cauto, entrato in una maniera importante, aveva mezz'ora nelle gambe, questo ha concordato con Antonio Conte, e devo dire che è entrato nel migliore dei modi, perché ha trascinato la squadra alla vittoria. Sotto questo punto di vista non ci sono assolutamente dubbi. Il Parma ha fatto un'ottima gara, ha fatto un'ottima partita, quindi devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. Senza quell'espulsione del portiere, secondo me me la partita avrebbe avuto un altro senso, quindi di positivo c'è il risultato, importante, bisognava vincere, il Napoli ha vinto, ha reagito a un gol del Parma, quindi questo sicuramente è positivo, però secondo me, per come conosco Antonio Conte, anche lui è il primo a dire che c'è ancora molto da lavorare.
No, su questo non c'è dubbio, è chiaro che ha colpito l'impatto sul match, ma, e vado da Salvatore Cajazza, anche la capacità di Lukaku di esprimere quello che in cui Napoli è carente, certo carisma, no, caro Salvatore, perché sia nel post partita, anche in quel ricevendo il premio, ha parlato di percorso, di gruppo, di spogliatoio, ma anche in campo ha prima invocato, no, ha esaltato il pubblico, poi ha incominciato i gesti, le cose, a toccarsi le tempie per dire usiamo la testa sull'1-1. E infine la prima cosa che ha fatto al fischio finale è stata quella di andare ad abbracciare Meret, che in effetti ha salvato il 2-1. Sono comportamenti da leader, Salvatore.
Al di là del fisico, ha quel fisico di roll del campione, di colui il quale ha 31 anni e 15 quasi di esperienza, dove ha segnato tanto, dove ha giocato in grandi club, dove ha vinto, dove è titolarissimo nella sua nazionale, quindi europea. Quindi è uno che ha avuto un impatto straordinario, come lo ha avuto spesso nei suoi esordi, lo ha ammesso anche lui, no? Al termine della partita con il Parma. Il Napoli aveva bisogno di un profilo del genere dopo un'annata dove veramente il carattere non si è proprio visto, il carattere di una squadra campione d'Italia che è stato buttato tutto alle ortiche. Quindi una partita difficile, come diceva Michele, che saluto, il Napoli ha saputo reagire, ha sfruttato l'episodio a favore, ha portato a casa un successo insperato che deve far pensare, ma deve anche far capire ai tifosi che questo è l'anno giusto per poter ripartire, perché a volte le stagioni sono strane, no? Partite del genere l'anno scorso la perdevi sicuramente.
Sicuro.
Anche 10 contro 11,
anche 2-0, no? 1-0.
E quindi quest'anno l'hai vinta, due pali, un po' quando gira la fortuna, e poi credo che la qualità di Conte si vedrà nel giro di qualche partita, già questi 15 giorni, poi c'è il Cagliari di domenica alle 18 e poi ci sarà la super sfida a casa sua, a casa di Antonio Conte, con la Juventus.
Vado da Michele Padovano, torno sul discorso dell'attaccante. Michele, tu conosci molto bene, meglio di noi, Antonio Conte. Lukaku è un po' l'attaccante feticcio, lo sappiamo, di mister Antonio Conte, però in generale agli attaccanti cosa chiede e soprattutto cosa dà un allenatore come Conte?
Ma guardando le esperienze passate, potremmo assicurare che un grande allenatore Conte migliora i giocatori sotto il punto di vista tecnico-tattico, migliora il club, migliora i dirigenti, quindi su quello io l'ho sempre detto e lo ribadisco. È chiaro che lì a Napoli si è trovato in una situazione che non è proprio il massimo, perché il mercato è aperto fino al 30 di agosto, con la Grana Osimhen, che da gestire non è stata così semplicissima, adesso si trova dei giocatori di ottimo livello come Gilmour e McTominay, che sicuramente sono dei calciatori importanti, però anche loro non si sono allenati con la squadra e quindi adesso vanno in nazionale, quindi li riavrà a rientro, quindi chiaramente ci va anche per loro un po' di tempo. Lukaku secondo me è il profilo giusto per questo Napoli, ci va assolutamente un giocatore che tenga palla lì davanti e che faccia salire e inserire i centrocampisti, come abbiamo visto anche in quella mezz'ora contro il Parma. Tutti quanti lo cercavano e lui è riuscito sia a fare gol che a fare inserire i centrocampisti, quindi per esperienza posso dire che quando un allenatore ti cerca, tu sicuramente riesci a dare sempre quel qualcosa in più, e quel qualcosa in più potrà tornare utile al Napoli sotto tanti punti di vista.
Assolutamente sì. Michele, nel salutarti, mi dici un po' per gioco la tua griglia scudetto, chi è avanti, l'Inter, poi la Juve, poi il Napoli, dove sta Milan, Roma e le altre?
Guarda, direi che è molto presto, però dopo le prime tre partite devo dire che Inter, Juventus e Napoli secondo me sono assolutamente in prima fascia. Io credo che Antonio Conte, quando riuscirà a
ad amalgamare il tutto a un'ottima squadra, quindi secondo me potrà dare fastidio in maniera importante alle favorite, perché la Juventus, l'Inter e soprattutto la Juventus secondo me potrebbero essere delle squadre importanti. Ma io continuo a dire che il Napoli secondo me rientrerà in maniera importante, quindi questi due risultati importanti, 6 punti in queste due partite, lasciano ben sperare. Chiaramente non si vede ancora il Napoli di Antonio Conte, ma come diceva prima il collega, che anch'io saluto molto caramente, fra 15-20 giorni secondo me riusciremo a vedere il Napoli che gioca brillante sotto tutti i punti di vista.
Grazie Michele, a presto, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Grazie Michele Padovano, torno da Salvatore Gagliazza. A proposito, vi rimando anche gli articoli di Salvatore su Roma di oggi, ai piedi di Lukaku, ma anche riferimento alla giusta polemica, alla giusta critica di Conte al mercato sempre aperto. Però è chiaro che bisogna crescere, questa roba deve crescere molto. Si può intravedere un cambio di modulo, o ti ritieni che Conte vorrà provare a far crescere questo Napoli con questo sistema di gioco?
Allora Dario, per quello che abbiamo visto in queste prime 3 partite, io credo che il centrocampo a 2 soffri tantissimo.
Sì.
L'abbiamo visto col Verona, poco meno col Bologna, perché Napoli poi è andato in vantaggio, e l'abbiamo visto sabato con il Parma. Purtroppo con Anguissà ancora in difficoltà fisiche, e con Lobotka da solo, i vari Bernabé, Somm e Mann hanno fatto quello che volevano in mezzo al campo. Non dimentichiamo che hanno colpito 2 pali prima del rigore, quindi le difficoltà si sono viste. Però naturalmente io non mi posso sostituire a uno, un allenatore così vincente e così forte come Antonio Conte. Farà le sue valutazioni anche in virtù di quello che è stato il mercato, perché ha giocato 3 partite senza centrocampisti sostitutivi. Almeno contro il Bologna avevi Gaetano a fare numero, così come Colisacò, ritornato dall'esperienza delle delle Olimpiadi. Ma l'altro giorno, meno male, con gli scongiuri fatti, nessuno dei due si è fatto male. Quindi credo che qualcosa in mezzo al campo vada fatta, perché bisogna dare equilibrio, e sinceramente con il Parma nel primo tempo io di equilibrio non ne ho visto.
Sono d'accordo con te, si lavora molto sull'equilibrio. Prima di salutarti, anche a te chiedo la griglia, il campionato, griglia scudetto.
Allora, io credo che l'Inter, per continuità tecnica, mi riferisco all'allenatore non cambiato.
Nessun big
per
venduto, peraltro.
Per conferme, giocatori che non sono andati via, e per un mercato per i Piotr o altri che sono andati a rinforzare l'organico, credo che non abbia eguali ad oggi dopo 3 partite. Poi naturalmente la Juve ha fatto un bel mercato, l'abbiamo vista ieri in difficoltà con la Roma. L'Atalanta, Gasperini ha bisogno di tempo per, anche l'anno scorso partì in sordina, ha bisogno di tempo per integrarsi, così come il Milan di Fonseca, dove ci sono dei problemi proprio di spogliatoio. Roma e Lazio qualche perplessità, quindi dico Inter, Juve e Napoli sul podio.
Vediamo che succede, ne parliamo insieme ovviamente nel corso di questa stagione. Grazie a Salvatore Gagliazza.
Ciao,
per
Dario,
Roma, un abbraccio.
Buona giornata a tutti.
E grazie per il tuo intervento. Grazie a te. Tra un po' con Fabrizio Lucchesi, ma anche con Pino Tormina, per capire come si gestiscono queste situazioni di Osimhen, anche di Mario Rui, che avrebbe rotto con il suo procuratore Giuffredi, ma anche discorso chiaramente relativo ai rinnovi di contratto di Kvaratskhelia e Meretti. Il primo, tra l'altro, è arrivato in Georgia, è convocato in nazionale per la Nations League, è davvero urgente il rinnovo del primo, cioè di Kvaratskhelia. Ne parliamo tra pochissimo dopo un istante di pubblicità. I vostri messaggi. Allora, sentito Michele, meno male non chiamate mai quel Michele D'Avellino e il suo comparillo, Tone 54, Michele Padovano, abbiamo sentito, vabbè. Poi ancora, esatto, a centrocampo si metterà 3, scrive Enzo. Poi ancora, voglio ricordare ad Osimhen, scrive Roberto da Casoria, il gesto di Callejon, il suo grande attaccamento alla squadra. Lo spagnolo rimase a giocare gratis fino alla fine del campionato, pur avendo il suo contratto in scadenza. Che professionista e gran signore. Sì, riferimento è a quel campionato e anche alla Coppa Italia vinta da Callejon Ricorderete tutti ad agosto, quando insomma il campionato slittò nel 2020 per causa Covid, oltre la scadenza del contratto. Poi ancora, un grande allenatore è quello che si adatta al materiale umano a disposizione, non quello che fa spendere a ogni mercato centinaia di milioni di euro. Gianni di Assessarunk, che mi sembra sia critico nei confronti di Antonio Conte. Va bene, ne parliamo di tutte queste situazioni con il DG del Taranto, un grande in bocca al lupo a Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi.
In bocca al lupo, insomma.
Beh, ne ho bisogno francamente, però una bella cosa, una bella sfida, ma conto di farcela.
Beh, la sua grande competenza, la sua grande professionalità sicuramente faranno centro. Posso dirle che Radio Marte porta bene, che vede, è al sud doveva stare, perché Radio Marte a Napoli non poteva andare in un club del nord, per forza così doveva andare, no?
Certo.
Intanto, direttore, sul caso Osimhen, ora come si gestisce? Per Conte è assolutamente da non reintegrare mai. Lei da DG, non dico cosa farebbe, ma cosa pensa della vicenda?
Ma è che questa storia sta penalizzando la società, perché vedi, il giocatore bene o male c'ha il contratto, tra l'altro uno dei più numerosi, che forse ha sicuramente il contratto più numeroso della storia del Napoli.
Sì.
Che ha tenuto prigioniero il Napoli e per tutto il mercato questa vicenda. Oggi se io credo che ancora la storia non è finita, ti dico la verità.
Forse è vero, sì.
La storia non è finita, alla fine una soluzione la troveranno, un pizzico sulla pancia uno, un pizzico sulla pancia l'altro, come dicono a Roma, la storia si risolverà. Però tutto questo a danno del Napoli, reintegrarlo, vedi, se il giocatore non sta bene, probabilmente l'allenatore parla così, perché il giocatore probabilmente non lo vede al meglio, non è funzionale, non è un valore aggiunto, che senso ha? Lo mandi in campo e questo gioca pensando che andrà via tra una settimana, ma come potrà mai lui mettersi in discussione o mettere una gamba, una viglia al posto giusto nel momento sbagliato? Quindi credo che in questo momento il Napoli faccia bene a mantenere il punto, con l'auspicio, io penso anche con la convinzione, che a breve si risolvano le cose.
Tra l'altro, e lo chiedo anche a Pino Tormia del Mattino, ciao Pino, buongiorno.
Buongiorno Dario.
Ascoltavi il direttore Fabrizio Lucchesi, dall'altra parte.
Un caro saluto, direttore.
In più dobbiamo aggiungere quello che diceva Lucchesi, non so se sei d'accordo, anche caro Pino, che insomma poi Conte sta creando o sta provando a creare un gruppo, lo spirito collettivo e la squadra avanti a tutto, come fanno un po' tutti gli allenatori, ma lui in particolare dopo la stagione disastrata appena finita. Quindi io la vedo impossibile, anche perché l'ha detto proprio Conte, che non sarà mai reintegrato. L'ha fatto capire.
Infatti io credo che proprio alla luce della ricostruzione di questo spirito faccio fatica a immaginare che sia contento proprio che sia materialmente rimasto a Napoli, ultimamente, nel senso che sta una presenza un pochettino fastidiosa, soprattutto per Lukaku, per il progetto che ricomincia da zero. Poi è chiaro, c'è un altro aspetto, che non va dimenticato, questo è un patrimonio importantissimo del Napoli, non soltanto per la maniera pesante in cui incide sul monte ingaggi del club, ma si tratta comunque di un investimento che anche quando si realizzerà a gennaio sarà sicuramente inferiore a quello che potevi realizzare in quest'estate. Quindi fare delle valutazioni, qual è la cosa che conviene di più al Napoli? Tenerlo fuori rosa e poi provarlo a venderlo, o provare a reintegrarlo, farlo giocare, sicuramente farlo allenare e poi venderlo a gennaio. Bisogna fare anche delle valutazioni di questo tipo, tolto l'aspetto emotivo, emozionale dell'inizio. È chiaro che poi bisogna fare delle valutazioni che vanno al di là di queste considerazioni di carattere personale o soggettivo. Qual è la cosa che conviene di più a De Laurentiis nella gestione di Victor Osimhen da qui a quando lo cederà? Ed è la risposta che poi determinerà quelle che sono le conseguenze nel reintegro oppure no.
Però c'è la variabile Conte, però che non è una variabile di poco conto, appunto, giocando con le parole, nel senso che
c'è una variabile Conte, ma Conte adesso deve prendere atto di una realtà che nessuno immaginava potesse concretizzarsi, ovvero quello della permanenza di Osimhen. Ma chi vuoi che pensava? Che pensava di una situazione del
nessuno, adesso devo
voleva.
Dire
Osimhen non voleva restare, sembrava che mezza Europa volesse Osimhen, alla fine è spuntato il club arabo e un po' il Chelsea. E bisogna anche che il giocatore e chi lo assiste facciano un po' di mea culpa e facciano delle valutazioni probabilmente un po' più realistiche. Ed è chiaro che è una situazione che secondo me crea grossi imbarazzi,
e per primo crea imbarazzo ad Antonio Conte.
Infatti poi vado dal direttore Lucchesi, il Mattino anche ne parla questa mattina, ovviamente ad Osimhen sarà garantita in quanto tesserato, dipendente, lo svolgimento di allenamenti, poi è chiaro non giocherà, però si può fare a farlo allenare lontano dalla prima squadra o si creano situazioni di mobbing, quindi dal punto di vista strettamente legale, direttore?
No, il regolamento prevede questa ipotesi, quelle una volta si chiamavano i cosiddetti fuori rosa, in realtà semplicemente sono calciatori non ritenuti funzionali al progetto sportivo, hanno dei diritti, devono avere un allenatore di prima categoria, un medico, un massaggiatore, la stessa struttura che hanno gli altri ragazzi, non ci deve essere discriminazione, ecco, questa sostanzialmente. Ma dice regolamento.
Teoricamente si può allenare lontano dalla prima squadra, cioè faccio per dire il Napoli di Conte con Conte a Castelvolturno e lui a Cercola con la Primavera? È possibile?
Ma il primo a essere contento di star fuori, secondo me, è proprio vedi, perché se sta roba non deve arrivare al braccio di ferro, non conviene a nessuno. Sta roba arriva con un accordo tra le parti, è lo stesso Osimhen che secondo me si sente in difficoltà per certi aspetti. Allora Osimhen ha bisogno di mantenersi in condizione perché sta aspettando che si sblocchi la situazione. Napoli non lo può tenere in mezzo lì, è troppo ingombrante, è troppo invadente, capisco. Sì. Capisco Conte, e la posizione sarà una posizione mediata di buon senso, che poi alla fine tutto si riflette sul prezzo, si abbasserà un po' il prezzo fissato per la clausola rescissoria e si farà l'affare. Io la vedo così questa storia.
Ne salutala direttore, la griglia scudetto secondo lei, giocando in questo senso?
A due per adesso.
Inter e Juve,
sì, faccio un po' fatica a vedere le altre.
Ok. Grazie direttore, buon lavoro col Taranto ancora, in bocca al lupo.
Saluti, grazie.
Grazie a Fabrizio Lucchesi, vado da Pino Tormina per chiedere anche a te, caro Pino, la tua griglia, scudetto, campionato, se vuoi.
Un pesce spada, un salmone, la griglia.
Ah, quindi sul pesce, non con la carne, ho capito.
No, vado sul pesce.
Così. No, dai, giochiamo insieme. Chi vedi più avanti il Napoli, dove lo metti, dove lo piazzi?
Credo che il Napoli abbia parzialmente colmato il gap che ha accumulato lo scorso anno, qui è arrivato decimo, molto distante dalla zona Champions, cavalcato da Torino, Fiorentina, Bologna. Ho la sensazione che quel gap che si era accumulato lo scorso anno sia stato colmato, grazie soprattutto al lavoro di Conte, si vede che questa squadra è diversa, vede da come ha battuto il passo. Vedo l'Inter assolutamente strafavorita nella lotta per lo scudetto. Ieri la Juventus sono rimasto un po' perplesso, confesso,
sì,
per la vista all'opera contro la Roma. No, onestamente non è che mi abbia particolarmente appassionato nella Juventus e nella Roma. Ha però fatto giunto di un lavoro straordinario, conosciamo il direttore sportivo della Juventus. Ora non si chiama direttore sportivo della Juventus, ha un altro super incarico, però sappiamo che cosa vuol dire per lui mettere i tasselli lentamente, abbassare un pochettino, a togliere magari dal gruppo giocatori che magari lui teneva da fastidio, e quindi io prenderei in piena considerazione anche la candidatura della Juventus. E devo dirti che io consideravo, e finisco perché mi sembra che sono piuttosto logorroico, consideravo prima di averla vista all'opera anche l'Atalanta, una delle squadre che potesse dare fastidio quest'anno nella lotta per lo scudetto, però confesso che queste prime giornate hanno dato delle risposte, per quanto siamo ancora ad agosto, il mercato non era finito. Diciamo che la griglia che stiamo preparando è una griglia estiva. Diciamo
assolutamente.
Che dopo Inter e Juve, un po' distaccate, ma ci sta il Napoli insieme alle altre. Non mi sembra così lontano dall'Atalanta. Però parliamo della carta, delle potenzialità, ovvero dovremmo vedere all'opera in azione McTominay, Gilmour, il centrocampo con Lobotka e Anghissà, dovremmo capire se cambia il centrocampo, vedremo Neres, vedremo Lukaku, insomma
è un po' un cantiere il Napoli, diciamo, come lo sono anche Juve, Roma, Milan, diciamo, Lazio, se vogliamo,
diciamo che su questa griglia vedo una bella potenzialità, ma vediamo la ripresa. Diciamo che l'Inter mi sembra nettamente la più favorita rispetto a tutte.
Del resto non vedo nessun big, allo stesso allenatore delle prime squadre, l'unico con l'Atalanta, che ha conservato lo stesso
staff tecnico. Che mi sa che ha imparato anche molto dai propri errori, quindi difficilmente gli vedremo ripetere errori commessi nel passato e che sono costati cari all'Inter. Quindi sotto questo aspetto ho la sensazione
che l'Inter sia messa davvero davvero bene, però ogni anno, negli ultimi anni, c'è sempre stata una sorpresa, quindi chi lo sa, magari anche quest'anno ce ne può essere un'altra.
Prima di salutarti, Pino, non posso fare riferimento al tuo articolo di oggi sul Mattino con la voglia del Napoli di rinnovare il contratto a Kvaratskhelia innanzitutto, ma anche a Meret. Su Quara siamo messi meglio, diciamo, rispetto alla telenovela Osimhen, almeno così, mettiamo in questo modo.
Dai, io direi viceversa, la voglia di Kvara di rinnovare.
Ah, bene.
Napoli voglia rinnovare Kvaratskhelia, lo ha dimostrato De Laurentiis quando ha preso il jet ed è andato in Germania in ritiro a mettere pace nella famiglia e nei cattivi pensieri del suo procuratore. Napoli aspetta una risposta da loro, nel senso che il giocatore resta a Napoli, ha il suo bel contrattino, non guadagna come guadagnano i big di questo Napoli. Napoli ha fatto un'offerta che consentirà a Kvaratskhelia di guadagnare esattamente come guadagnano quelli più bravi del Napoli. Hanno aspettato 2 mesi e sono arrivati qua e hanno mandato dei segnali chiari al Napoli: siamo pronti a sederci a rinnovare alle condizioni che avete dato voi quando siete venuti in Germania. Ed è questo un segnale. Anche perché tanto l'alternativa era restare col vecchio stipendio. Ci hanno pensato ed è il caso che firmino, e penso che sia una questione davvero di poco per rinnovare. Aggiungiamo le condizioni che ha dettato De Laurentiis.
Beh, notizia sicuramente confortante per gli ascoltatori e per i tifosi. Grazie Pino, ti leggiamo domani sul Mattino.
Grazie, io continuo ad ascoltarvi.
Grazie, grazie. Pino Tormina, un po' di messaggi. Questo amico scrive: se prendiamo a gennaio un altro centrale, allora ci siamo anche noi, ma con Rachmani no, proprio no. Il pensiero di Brunello: la bellissima parata di Meret in realtà è stata una cagliusa tiratagli addosso. Vabbè, come siete cattivi, però. Poi l'arrivo di McTominay significa che il Napoli passerà a 3 a centrocampo, difficile tenere in panchina un investimento del genere. Poi c'erano anche alcuni messaggi vocali che faccio ascoltare proprio al volo, uno di questi, eccolo qua, ascoltiamo insieme. Se parte, non parte. Ecco.
Buongiorno Gianluca. Niente, ritornando alle 13:18. Trasmissionetta squallida di venerdì sera di Sport Italia, mi sarei aspettato che il calcio Napoli prendeva una posizione.
Vabbè.
Che purtroppo non c'è stata, perché diciamolo così, Napoli non è una società.
Il tuo pensiero è perché è vecchio, andava Gianluca. Andiamo un altro invece arrivato più recentemente come messaggio vocale.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Io direi, per quanto riguarda Osimhen, fare di tutto per farlo reintegrare in squadra, almeno per questo periodo, e poter competere con i grandi club, quindi avere un'ottima alternativa all'attacco, cose che a Napoli manca da veramente tanto tanto tempo.
Complicato, abbiamo spiegato, non è che tecnicamente magari avere Osimhen e Lukaku insieme, ma tutto quello che è successo, Osimhen che non vuole assolutamente restare a Napoli, così DS Manna l'altro giorno prima di Parma, di Napoli-Parma, e nel Conte vuole creare un gruppo e non può reintegrare uno che insomma non si è allenato, si è allenato poco, ha fatto tutto quello che ha fatto nel mese di agosto mostrando di voler andare via. Diventa complicato, non è diciamo un gioco di ruolo, un gioco di football manager al computer, ci sono tanti aspetti complicati ad oggi, poi vediamo di capire. Salutiamo anche gli altri, Paghi da Poggiomarino, Maurizio da Pianura e tanti altri, tutti gli altri che ci hanno scritto. Vi rimando a questa sera 20:21, quando ci sarà Emanuela Castelli alla conduzione di Marte Sport Live della sera, tiro al bersaglio. Grazie da parte mia a Dario Sarrataro, grazie a voi per averci seguito. Arrivano Gigio Rosa e Timo Suarez con sulle mani, grazie anche a Gigi il Keniota in regia. Ripeto, 20:21 questa sera, Marte Sport Live. Ciao a tutti.